Detto questo, ottimo. Allora, dicevamo, oggi ci occupiamo un po' di Marx, che è di fatto è stato uno degli autori più importanti degli ultimi 2 secoli, se vogliamo essere onesti, che si sia d'accordo o non si sia d'accordo non mi interessa. Però da un punto di vista di impatto storico, Marx è proprio quel tipo di persona per la quale quando uno ti dice che scrivere un libro non cambia niente, uno dovrebbe piarlo e dargli una capocciata sul setto nasale. Perché di fatto la storia dell'Occidente negli ultimi 200 anni, che ci piaccia o meno, è stata fatta o con o contro Marx. Per cui diciamo che c'è un certo impatto, diciamo, nella questione, nell'ordine delle cose. Chi era sto signore? Era un filosofo tedesco, manco a dirlo, che aveva un approccio estremamente moderno, perché adottava una prospettiva riduzionista pura, oserei dire. Cioè, secondo Marx, la cosa più importante, l'unica cosa che valeva la pena indagare per poter comprendere ciò che accadeva, era l'economia. Tranquillo, pulito, lineare. Economia che, con un gesto che poi capiremo meglio, lui chiamava struttura. La struttura del mondo, la struttura del reale, era economica. Tutto il resto, quindi ciò che non era economia, quindi arte, morale, diritto, e metteteci dentro quello che vi pare, era sovrastruttura. Questo che significa? Significa che di fatto, siccome Marx no, era tutto fuorché stupido, aveva stabilito una forma di connessione quasi algebrica. Non so se qualcuno di voi ha fatto un po' di matematica strada facendo, forse ricorderà l'esistenza di due tipi di variabili, variabili dipendenti e variabili indipendenti, no? La forma classica è x uguale, anzi no, y uguale f di x, facile, lineare. Che vuol dire? Vuol dire che y varia al variare di x. Se adottate questa prospettiva, capite in che senso, secondo Marx, la struttura era economica. Era la X. I cambiamenti nell'economia, mo vediamo un po' meglio che cosa significa l'economia, si riflettono, secondo lui, su qualunque altro aspetto della società, dallo stile e il tenore dei rapporti interpersonali, l'accumulo delle ricchezze, la vita culturale, artistica e anche il divertimento, tutto quanto varia al variare dei rapporti di produzione, termine tecnico. Il gergo marxista o marxiano è un gergo estremamente connotato. Uno dei motivi per i quali non ha usato quando abbiamo parlato della stratificazione sociale il termine classe è che il termine classe, come vedremo oggi, è un termine tecnico marxiano. Se usi classe, stai dicendo una serie di cose. Non è un termine neutro. E sarebbe carino che cominciaste a riflettere su questo, perché molto pochi dei termini che noi usiamo normalmente sono neutri, anche se noi li trattiamo normalmente come tali. Per cui uno dice delle cose, l'altro che conosce qualcosa di quello che stai dicendo o capisce male o te fraintende, oppure capisce quello che intendevi a seconda della tua competenza linguistica. Però usare le parole implica più o meno di solito sapere cosa significano, da dove vengono, chi le ha fatte, da dove sono saltate fuori, tutta una serie di cosette che normalmente in quest'ultimo periodo invece prendiamo con grande nonchalance. Ecco, invece il termine classe fa parte di questi particolari dispositivi, di queste particolari formule che sono importanti. Quindi, se uno dice classe, si sta mettendo automaticamente all'interno di un'ottica marxiana, che lo voglia o meno. Allora, dicevo, perché è così importante Marx? Perché
facciamo che ci
E vabbè, mo apriamo un attimo del break finché non finisco l'introduzione e ci riprovo, poi vediamo un po' che succede. Allora, dicevamo, il discorso di Marx è estremamente interessante perché? Perché Marx pone, come dire, mette in atto anche lui una delle strategie che poi noi abbiamo fatto nostre, diciamo, nella serie, nell'andare successivo del tempo. Ovvero sia, cerca di proteggere e dare maggior impatto alla sua teoria definendola scientifica. Voi saprete che il pensiero di Marx è il socialismo scientifico. Che cosa vuol dire questo scientifico? Vuol dire in qualche misura che non è una teoria, ma è un'affermazione sul reale. Quando noi usiamo di solito l'aggettivo scientifico, lo diciamo per dire qualcosa che non è discutibile, non è che mi sono svegliato la mattina e ho pensato sta cosa, ma è una cosa che è nell'ordine delle cose, è parte del reale affermabile. Su questo, andando avanti nelle lezioni, discuteremo estensivamente, però di fatto l'approccio è quello. Il termine scientifico per noi, in qualche modo, è una garanzia di verosimiglianza, di veracità, di tutta una serie di affidabilità, metteteci sopra più o meno quello che volete. Quindi Marx, che era un discreto paraculo, se vogliamo essere anche onesti, capisce perfettamente questo discorso e presenta questa sua interpretazione come autentica, mettiamola così, come qualcosa che non è discutibile perché è nell'ordine delle cose. Chiaramente poi apre a tutta una serie di altre contromosse, le vedremo, però insomma comunque questa cosa ha un impatto molto forte, anche se parte sin dall'inizio in modo, chiamiamolo così, buffo. Perché qual è il problema? Il problema è l'analisi del mondo industriale. Quindi, come vedete, siamo perfettamente all'interno di quello che ci siamo raccontati fino adesso. Il mondo industriale è cominciato, va avanti per un tot, a un certo punto si comincia a fare i conti e ci si dice va bene, va male, se poteva fare meglio, se poteva fare peggio, che succede? E quello che vede Marx, quello di cui si accorge Marx fondamentalmente, è una polarizzazione all'interno del corpo sociale. Quindi è molto moderno anche in questo, ovvero sia nel fatto che divide in due il corpo sociale, anche se questa è un'interpretazione, diciamo, un po' così, abborracciata, iniziale, non particolarmente raffinata, però non possiamo fare un concorso intero su Marx, quindi la prendete per buona. E cosa ci dice? Che a seguito dell'industrializzazione, di fatto, la società si divide in due classi. Ecco qui il termine. La classe dei capitalisti e la classe dei proletari. Credo che ne avrete sentito parlare nonostante qualunque tipo di disinteresse, perché insomma sono termini che oramai sono diventati correnti. Perché ci dice Marx che questo è un discorso scientifico? Perché lui non ha un problema di autorappresentazione, è che c'è qualcuno che si sente capitalista e qualcuno che non si sente capitalista. Essere capitalisti o proletari deriva da fattori oggettivi. Il capitalista è colui che possiede i mezzi di produzione, il proletario è chi possiede la forza lavoro. Fine. Semplice. Non ci sono grosse complicazioni in proposito. Perciò tu non è che dici quello è capitalista perché mi pare che, quello è capitalista perché possiede i mezzi di produzione o parte dei mezzi di produzione. Il proletario, come abbiamo appena detto, possiede, per essere precisi, due cose: la forza lavoro e i figli, perché proletario viene da prole, come forse orecchierete. E che cosa succede perciò? Che il proletario, avendo solamente la forza lavoro da vendere, mette quella sul mercato e in qualche modo viene, no? Che viene poi in qualche modo acquistata dal capitalista che ne ha bisogno, che è quello che ci siamo detti nelle lezioni scorse. No? Abbiamo detto che c'era una forte richiesta di manodopera, perché al tempo lo stato dell'arte e i mezzi di produzione in questione erano fatti in modo tale da richiedere un massiccio intervento di manodopera umana. E fin qui ci sarebbe non un granché su cui discutere fondamentalmente. Dov'è però il problema? Che è anche quel discorso che Jedlowski affronta, come se avete cominciato a leggere il libro, quando descrive questo nuovo sistema di produzione come innovativo in senso forte, no? Dice perché gli altri sistemi di produzione riproducevano più o meno ciò che le risorse di partenza. Il sistema industriale capitalista incrementa di volta in volta il prodotto, cioè è un sistema che cresce esponenzialmente. E noi lo sappiamo piuttosto bene perché di questo abbiamo addirittura fatto una teoria economica che è quella della crescita infinita che sfora qualunque tipo di logica, sia ecologica che non, ma comunque vabbè, quindi ne siamo al corrente. Com'è che c'è questo produrre di più, questo incremento costante? Uno dei motivi, dice Marx, è il plusvalore. Altro termine abbastanza sentito e orecchiato. Che cos'è il plusvalore? Il plusvalore sta nel fatto che con i soldi che il capitalista paga all'operaio, il capitalista riesce a guadagnare molto di più. Piuttosto, detto in modo piuttosto semplice. Nel senso che se io pago 5, ma il tuo lavoro mi fa guadagnare 15, va bene per certi versi perché un minimo di un certo guadagno ci starebbe pure. Però è il meccanismo in sé che è truffaldino in un certo senso, no? Perché io sto lucrando non qualcosa che ho fatto io, ma qualcosa che hai fatto tu in ultima analisi e della quale io mi limito a trarre le conseguenze ultime. E non ti restituisco nulla da questo punto di vista, tu pigli sempre 5. Io poi riesco a vendere a 15, a 20, a 25, a 30, a 50, a 180. Non è un mio problema. Nella gran parte delle prospettive industriali questo resta vero ad oggi, poi lo possiamo discutere eventualmente, però parliamo al momento degli anni ruggenti del capitalismo. Ok? Quindi questo meccanismo cosa consente? Consente che vengano accantonati sempre maggiori capitali, i quali capitali nella prospettiva classica dell'economia servono a cosa? A essere reinvestiti nell'azienda per migliorare ulteriormente lo stato dei mezzi di produzione, per ampliare le catene di montaggio quando arriveranno e tutto quanto, e quindi per poter produrre sempre di più. Il problema è che di tutto sto processo il proletario non vede niente, in ultima analisi, no? Quindi in qualche modo il proletario è la vittima di questo sistema, cioè tutte quelle famose quantità di denaro che vengono accumulate dai capitalisti traggono origine dai suoi comportamenti, dalla sua fatica fisica, dal suo lavoro più o meno logorante, come si dice oggi, no? E questo Marx non è che lo apprezzi moltissimo, diciamo, insieme a tutta un'altra serie di questioni che vedremo. Quindi che cosa pensa Marx? E qui cominciano tutte le varie conseguenze nella prassi. Pensa che di fatto il proletario non abbia ben chiara questa cosa. Il proletario di fatto stanno raccontando una serie di cose irrealistiche che però fanno sì che lui continui a fare quello che fa, no? Pensando di star facendo la sua parte in un sistema equilibrato ed equo. Questa cosa Marx la chiama falsa coscienza, che è una delle vesti dell'ideologia per molti versi. Ovvero sia, cosa afferma Marx, su questo credo che possiamo essere ancora abbastanza d'accordo con lui. Dice: il capitalismo, i capitalisti raccontano una storia a se stessi e agli altri nella quale risulta che ciò che viene fatto è per il bene di tutti, mentre di fatto è soltanto per il bene di una parte, ovvero sia della classe capitalista. Quindi il proletariato aderisce a questo racconto, spesso e volentieri perché non ha degli strumenti critici che gli permettano di vedere che non è proprio esattamente così, e aderendo a questo racconto lo conforta, lo rinforza, crea un sistema che in qualche misura diventa quasi a prova di intervento. Ma, e qui c'è un'altra parte della modernità, questa fiducia nell'essere umano al quale spieghi le cose e che poi agisce di conseguenza, di questa ne parliamo che è interessante. Dice Marx: se noi invece spieghiamo ai proletari come stanno le cose, questi non potranno far altro che fare la rivoluzione. Detto in soldoni. Che vuol dire spieghiamo ai proletari come stanno le cose? Qui Marx è molto più sottile di quanto non lo abbiamo fatto noi, perché Marx capisce perfettamente che c'è, già vede al tempo, che ci sono in atto delle strategie che tendono a cooptare parte del proletariato nella classe capitalista, tendono a favorirne alcuni esponenti, tendono a far sì che alcuni ne traggano beneficio. C'è tutta una serie di giochi che conosciamo piuttosto bene ancora oggi, e di conseguenza si rende anche conto del fatto che per quanto lui costruisca tutto questo ragionamento sulla una forma illuministica di ragione, no? Quindi un disvelamento per certi versi, molti potrebbe non essere sufficiente per tanti. E quindi cosa dice? Che il proletariato diventerà un attore della storia e possibilmente anche il redentore dell'intero genere umano, ma questi sono salti poi logici, quando prenderà consapevolezza della sua condizione. È quella che avrete sentito chiamare la coscienza di classe. Cioè, il proletario da solo, il proletario isolato, il proletario che non ha scambio con gli altri, il proletario che non si percepisce come parte di una forza della storia è sconfitto, dice Marx. L'unico modo per il quale si possa ribaltare questo schema nelle cose, in qualche misura, perché poi Marx appunto descrive anche la storia precedente in termini di questo genere di opposizione più o meno sfumata, con soggetti minoritari, insomma, una cosa ben più complessa di quanto la sto raccontando, però ne non serve granché. Comunque quello che accade è questo, ovvero sia senza una presa di consapevolezza, senza la visione più ampia, diremmo oggi, delle cose, il proletariato tende ad essere, no, inglobato e sfruttato e a non modificare in alcun modo l'ordine delle cose. Molti ritengono che perché questo accada c'è un bisogno di un ruolo particolare da parte della classe intellettuale. Gramsci, a dirne una, era un fautore di questo discorso. Parlava di intellettuali organici, dell'importanza, della necessità di qualcuno che si facesse tramite per far passare queste idee presso la maggior parte di persone possibili, perché sono idee che vanno, e già andavano al tempo, contro il racconto del discorso corrente e comune. No? Il discorso del racconto corrente comune qual era? Quello che attraverso questo tipo di sforzo sostenuto da tutti noi avremmo avuto e conosciuto un progresso inarrestabile che avrebbe portato ad un allungamento della vita delle persone, che avrebbe portato ad un aumento delle condizioni economiche di tutti, nessuno escluso perché c'erano in atto questi processi di redistribuzione, eccetera, eccetera, eccetera. Racconto che ha tenuto banco fino agli anni 80, più o meno, scorsi. Quindi non è che ci sia molto da stupirsi, insomma, diciamo che c'è stata una certa dei tentativi di opposizione, ma i tentativi di opposizione toccherà vederli con un attimo di attenzione, uno perché se ne parla nella gran parte dei casi senza avere le idee molto chiare, due perché erano per certi versi contraddittori già loro. Diciamo che il marxismo da questo punto di vista è stato un fenomeno estremamente interessante. Perché, tanto per cominciare a capirne una? Perché ovviamente dove avrebbe dovuto aver luogo la rivoluzione se fosse stato vero questo discorso? E qui siete i benvenuti a dire qualunque cosa. Lei parla. Sì, e quindi in quali nazioni? In quelle più sviluppate, no? Il discorso è legato all'industria, sono la manodopera operaia che dovrebbe essere quella che fa l'avanguardia della rivoluzione. Tu dove te l'aspetti la rivoluzione? Te l'aspetti in Inghilterra, più o meno, no? Grosso modo che era il luogo dove poi tra l'altro stava Marx a scrivere, quindi manco casuale. E invece dov'è che succede la rivoluzione? In Russia. Russia che era lo stato più arretrato di tutti quelli a disposizione. C'erano i servi della gleba, c'erano i contadini. Non c'era un'industria a pagare la oro, una a pagare la oro, eppure la rivoluzione la fanno in Russia. Già qui qualcosa che non quadra lo avremmo dovuto intuire, voglio dire, no? Ci sono una serie di letture su questo molto interessanti, però vi richiamo solamente la vostra attenzione su questa storia. Quindi, perché non è capito, perché è successo così? Non lo so perché comincia a diventare veramente tanta roba, non so neanche se c'è una teoria consolidata in proposito. Diciamo che da un certo punto di vista, dopo tanti studi, uno può immaginare cosa? Che la situazione russa fosse oramai talmente lì lì per che, come si è posta una possibile chiave interpretativa adattabile, la si è scelta e la si è portata avanti. Ma è ancora più divertente perché la seconda rivoluzione, dopo il successo della rivoluzione russa, che ha avuto successo evidentemente perché vi ricorderete, no? Zar ha fatto una finaccia, tutta una serie di persone che hanno fatto cose, Lenin, Stalin, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, direi Dio, dove la famo sta rivoluzione in Inghilterra? No, in Cina. Altro posto dove c'erano ancora meno industrie che in Russia. Quindi, come vedete, no? Parliamone. No, non nel frattempo stava succedendo parecchio, anche qui saprete della fondazione dei partiti socialisti, i comunisti, le internazionali, cioè non vi posso fare una lezione di storia perché diventeremo tubercolosi, però è evidente che tutte queste dinamiche innescate dalle parole di Marx con opere fondamentali come il Manifesto, il Capitale, cioè voglio dire, dimostrano in modo lampante che un libro è un'arma molto più importante di tante altre. Se intercetta lo spirito del tempo, se viene scritta in un modo che è in qualche misura fondato, eccetera, eccetera. È chiaro, però, i libri di Marx hanno cambiato il panorama del XX secolo. Perché sono state tutte una serie di conseguenze le una delle altre, con la presa di potere di qua, la presa di potere di là, la reazione contro, accordi, contraccordi, patti internazionali geopolitici. Sapete bene cos'è la NATO, immagino. Intanto faccio queste battute che mi capisco da solo, però è strano. Che è la NATO? Ne avete sentito parlare ultimamente del fatto che c'è la guerra in Ucraina, la NATO, qua, di là, queste cose? Ecco, la NATO viene da lì. La NATO è l'organizzazione del patto dell'Atlantico del Nord. No? E che cos'è? È un sistema di resistenza e difesa della parte occidentale del mondo, che siamo sempre noi i buoni, quelli col cappello, il cavallo, eccetera, eccetera, contro i cattivoni russi. Roba da guerra fredda, vi ricorderete la guerra fredda, avete sentito parlare forse del muro di Berlino, tutte queste cose, ecco, quelle erano questo, no? La teoria che non diventa pratica è stato il muro di Berlino, è stata la primavera d'Ungheria, la primavera in Cecoslovacchia, a voglia, ne abbiamo quante ne vogliamo, perché? Perché il mondo era diviso in due blocchi, dopo il 1945, la pace di Yalta, uno capitalista, l'altro comunista. Poi c'era qualcuno non allineato che ancora oggi lo chiamiamo, come al solito col famoso coso residuale, no? Il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, i non allineati, tutte queste cose qui, però era poca roba. Diciamo, più di recente è un po' cambiata la situazione, poi dopo il Covid direi che toccherà rivedere un po' tutto, però insomma diciamo che non ci interessa manco questo. Quello che ci interessa invece è esattamente questo, ovvero sia che il mondo diviso in due è andato avanti fino al 1989. Data della caduta del muro di Berlino, dell'album dei Pink Floyd e del momento in cui improvvisamente l'URSS non c'è più. URSS voleva dire Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste. L'URSS non c'è più, che ci troviamo per le mani? Ci troviamo un'enorme struttura burocratica all'inverosimile, che era comunque riuscita a mettere da parte e a portare avanti una serie di politiche di sviluppo fatto in un altro modo rispetto a quello che noi pensavamo fosse, dovesse essere, e che quindi condannavamo, anche a ragione, perché c'erano tutta una serie di questioni che insomma avremmo dovuto prendere in considerazione prima, però la questione era ideologica, per cui ci si passava sopra per molti versi. E questo corpaccione e tutte le sue ricchezze improvvisamente vengono messe all'incanto. Che vuol dire messo all'incanto? Che è anche una bella frase, voglio dire, eh? Suona bene, vuol dire messo all'asta, in vendita. E chi se le compra? Un pugno di avventurieri variamente connessi con strutture di potere più profonde che oggi chiamiamo gli oligarchi russi. Fino all'altro ieri erano quei simpaticoni che venivano tipo in Versilia spendendo delle fortune inaudite in vodka e spumante, comprando ville, con tutti noi diciamo prego accomodatevi, venite pure, ma probabilmente sono cattivi. Però sono loro, quindi come vedete ancora oggi, no, con la Crimea, l'Ucraina e tutto il resto, stiamo ancora facendo cose che partono da Marx. Il che spero in qualche modo vi chiarisca il motivo per il quale non possiamo capire il mondo di oggi senza capire quello dei secoli precedenti, perché se ci proviamo non capiamo una benemerita ceppa, detta proprio così con un francesismo, ok? Quindi il discorso su Marx è un discorso estremamente importante, tenendo presente che Marx non è un sociologo, ma è un filosofo, il che vuol dire che chiaramente il sapere sociologico e il sapere filosofico si sovrappongono spesso e volentieri, sono spesso e volentieri, non dico intercambiabili, ma figli delle stesse ispirazioni. Qual è la differenza, tanto per fare un po' di didattica? Che il sapere sociologico chiede, contempla, considera fondamentale nel suo svilupparsi il riscontro empirico. Cos'è il riscontro empirico? Vuol dire che le ipotesi che vengono formulate dal sociologo dovrebbero auspicabilmente essere verificate con degli esperimenti misurabili. Okay? Quindi non è che t'alzi una mattina e dici ho pensato che c'è l'io, il non io, tutte quelle cose che forse saprete del romanticismo tedesco e della sua filosofia, senza nessuna possibilità di verifica sul campo, perché non è che c'è un io grande da una parte che fa cose e un non io altrettanto grande dall'altra che ne fa altre, mentre invece il sociologo cerca di dare delle spiegazioni della realtà che possano essere misurabili in qualche modo. Poi quando farete l'esame di metodologie di tutti i vari tipi col professor Conti eccetera capirete un po' meglio di che si tratta, però di fatto il punto, la differenza tra la filosofia e la sociologia è il motivo per cui la sociologia si afferma in certa parte e in certo qual modo dal 1800 in poi sta esattamente in questo, non che prima non ci fosse un pensiero sul sociale, però era un pensiero filosofico, era un pensiero che non contemplava la necessità del riscontro nei fatti. Marx questo riscontro nei fatti per certi versi, come abbiamo detto, lo contempla, perché Marx studia economia ed è molto bravo nello studiare economia. È anche piuttosto paraculo per certi versi, se vogliamo, anche lui, perché per esempio mutua da una fonte del tutto inattesa uno dei suoi concetti più importanti, che è quello di alienazione. Qualcuno di voi ha idea di che cosa significa alienazione? Al di là di quella di cui vi lamentate quasi sicuramente tutti, perché è un termine che gira proprio a tutta birra, però tanto per cambiare non sappiamo che cosa diavolo significhi. Allora, l'alienazione è un concetto marxiano che indica uno dei grossi difetti, chiamiamolo così, del ciclo di produzione industriale capitalistico. Perché? Perché dice Marx, parlando di quello che dovrebbe essere il lavoro, quindi sta cosa pure vi dovrebbe interessare perché siamo ancora nella stessa retorica, dice Marx, il lavoro perché faccia ciò per cui si è pensato, per cui l'abbiamo concepito e costruito così, perché è vero, il lavoro viene costruito con un enorme processo culturale dalla fine del Settecento in poi, perché prima non c'era, non era inteso così. Qual era il senso del lavoro come lo si era concepito? Era quello di portare ad una crescita e realizzazione personale e soggettiva. La gran parte del gergo, ancora oggi, del gergo lavorativo parla di questo. Quando si dice fare carriera, che vuol dire? Vuol dire progredire, migliorare, avere più risorse, avere più privilegi, saperne di più, contare di più, crescere. No? Questi sono i termini del campo semantico. Quindi, dice Marx, perché questo accada, però cosa sarebbe richiesto? Che chi lavora sappia quello che sta facendo, se no che impara, che cresce. Ecco, purtroppo l'operaio in fabbrica, quando poi arriverà la catena di montaggio ancora peggio, non sa quello che sta facendo. Lui è un fornitore di forza lavoro che viene impiegata per fare dei gesti e dei passaggi. Ma nessuno si perita di dire all'operaio perché sta facendo quei gesti e quei passaggi. L'operaio, per quanto lo riguarda, potrebbe star costruendo un boiler, come una pentola a pressione, come un apparecchio sminatore, come un obice. Non lo sa. Perché il suo contributo è prima, è nel prelavorato, è nell'assemblaggio, è nel montaggio. Non sa di che cosa parliamo. Quindi, dice Marx, di fatto l'operaio è alienato dal processo produttivo. Ecco cos'è l'alienazione in termini marxiani. È un non partecipare, è un essere lì in modo del tutto passivo, che ovviamente ha delle conseguenze, perché ha dei costi esistenziali, intellettuali, cognitivi enormi. Certo, mangi, ma la domanda se possa essere sufficiente mangiare è una domanda che gira da un po'. E no, per molti versi anche i poveretti del tempo avevano qualche idea sulle risposte. Non so se avete visto Tempi moderni di Charlie Chaplin, che è uno dei film che ogni tanto capita che lo si veda, è quello sulla catena di montaggio, no? Che lui è lì e fa questo movimento, e non sto scherzando, perché erano questi i movimenti della catena di montaggio. C'era uno che decideva che tu dovevi applicare una rotazione di 45 gradi con un certo tipo di intensità a un oggetto. Fine, questo era il tuo lavoro. Tu per 8 ore giravi quel bullone dei 45 gradi. Poi lui esce e man mano che cammina per strada continua a fare così, perché diventano dei movimenti talmente inspiegati e talmente automatici che di fatto, no, tu sei un ingranaggio della macchina. Non è casuale che nella nostra narrativa corrente la figura dell'ingranaggio torni spesso e volentieri. Il pedone, l'ingranaggio, tutte queste cose, perché sono così comuni, perché vengono utilizzate così spesso, diventano parti del discorso normale, no? Noi, quando parliamo di qualcosa, ne parliamo, fateci caso, quasi sempre in termini meccanici. Quando ci descriviamo in termini macchinici. Non so se avete visto, qualche tempo fa c'era una pubblicità dove c'era uno dei grandi piloti della Formula 1 che faceva una pubblicità per una medicina cardiaca, e l'immagine qual era? C'era lui con un motore al posto del cuore. Noi ci percepiamo come macchine, ci alleniamo come macchine, ci rompiamo molto più delle macchine, perché siamo fatti diversi, che ci piaccia o meno, però nella nostra autoconsapevolezza di questo periodo noi siamo, vorremmo essere più macchine, tant'è che poi abbiamo i cyborg, abbiamo la realtà aumentata, abbiamo il postumano, il transumano, abbiamo tutta una serie di cose che vanno, guarda caso, in questa direzione. Perché? Perché le macchine, secondo noi, hanno uno scopo chiaro. Le macchine vengono fatte per una ragione e fanno quello per cui vengono fatte. Quindi, dal nostro punto di vista, che siamo invece esseri che non hanno la più pallida idea del perché sono qui, né che dovrebbero fare essendoci, le macchine sono invidiabili. Poi, tra l'altro, le macchine dovrebbero, e qui il, come dire, il condizionale di prammatica, le macchine dovrebbero fare ciò per cui vengono fatte. E chi le ha fatte? Noi. Per cui che dovrebbero fare, cambiando i verbi? Dovrebbero ubbidire. Tant'è che, non so se lo sapete, ma la parola robot, che gira moltissimo in questo periodo, viene da un termine cecoslovacco che è robota, che vuol dire schiavo. Pensa un po'. Quindi le macchine, dal nostro punto di vista, vanno benissimo. Perché? Perché sappiamo come sono fatte, visto che le abbiamo fatte noi. Sappiamo perché sono state fatte e quindi stiamo un passo avanti. Ci obbediscono senza rompere assolutamente le palle e ci fanno sentire fighi. No, smart, termine che forse avrete sentito nominare, visto che siamo all'inflazione più totale. Sarà vera sta cosa? Domanda interessante. C'è un grande autore contemporaneo, che è un biochimico ormai grande, si può permettere di scrivere libri non particolarmente allineati, che per spiegare una serie di cose che forse avrò il tempo di spiegarvi fra qualche tempo, però intanto porta avanti una cosa. Dice: voi parlate tutti della questione dell'algoritmo, della prevedibilità, dell'intelligenza artificiale, no? Però non avete preso in considerazione il paradosso del cacciavite, ovvero sia che non c'è un algoritmo che possa immaginare tutti gli usi di un cacciavite. Noi siamo creativi, che ci piaccia o meno. Quindi quel cacciavite che è stato pensato per girare una vite può diventare una montagna ad altre cose, a seconda della tua ingegnosità, a seconda del contesto in cui ti trovi, a seconda di tante altre cose, e non c'è nulla che ti garantisca mai che il suo possibile utilizzo è finito. Sembra banale, anche perché il cacciavite è proprio uno strumento, no? Qualunque. Però il cacciavite può essere un'arma, può essere uno strumento per mescolarsi il caffè quando non hai nient'altro, può essere un perno che inserisci da qualche parte per usarlo come scalino. Può essere una montagna di cose. C'è soltanto il limite dell'immaginazione umana, la quale immaginazione umana noi stiamo procurando di tarpare, castrare, rendere il più possibile inoffensiva, perché a noi piace un mondo macchinico nel quale le cose siano quello per cui le abbiamo fatte. Anche se sappiamo perfettamente che fatta la macchina trovi l'impegno ulteriore. Non c'è quasi niente che serva soltanto a una cosa, per quanto stupido e stronzo possa essere come oggetto. Con un po' di attenzione e di interesse, tu quell'oggetto lo puoi far diventare altro. La nostra cultura è andata avanti fino qui, nel corso dei millenni, con questo tipo di atteggiamento, cercando di vedere cos'altro si poteva fare con qualcosa. Noi cerchiamo di evitarlo come la peste. Questo è il bello. Noi cerchiamo di fare in modo che ci sia una coincidenza, una corrispondenza bionivoca tra ciò che una cosa si dice essere e quello che è. Ma il mondo è molto più ricco di così, che ci piaccia o meno. Perché è chiaro che Il cacciavite, come vi ho detto, può diventare anche un'arma, può diventare un buon modo per pulirsi le unghie, può diventare qualcosa con cui disseppellisci il giocattolo del tuo cane. Ci puoi fare un sacco di cose, ma ci puoi pure ammazzare la gente. Quindi, quello che vorrei che cominciaste a vedere sta esattamente qui, nel fatto che questo nostro amore, oggi non vi posso far vedere niente perché appunto non abbiamo uno dei tanti no, non comportamenti delle macchine, ma c'è un film che si chiama Hugo Cabret, non so se l'avete visto, che è una fiaba praticamente, dove c'è un passaggio nel quale si parla di macchine ed è ovviamente dentro un orologio, quindi figuriamoci, che spiega benissimo questa cosa. Noi da quando abbiamo inventato l'orologio, siamo fine 500, inizi 600 se non vado errato, abbiamo deciso che è l'immagine dell'universo. Il nostro immaginario è un immaginario che nell'orologio vede la perfezione. Perché? Perché tutti questi marchingegni, meccanismi, ruote dentate che sono sincronizzate, fanno tutte quante una cosa, oscillano, non oscillano, sono prevedibili, fanno. Perfetto. Quando dici qualcosa, come è andata? Oh, tutto filato, tutto liscio come un orologio. Svizzero, se vuoi essere proprio anche tu preciso, però quando fila come un orologio è il top della nostra capacità immaginativa. Però un orologio è un meccanismo. Spesso e volentieri l'orologio non fa quello che dovrebbe, che poi è una cosa sola, oggi come oggi, peraltro inutile. Quindi l'orologio poi lo riprenderemo quando penseremo e parleremo dei famosi segni di status, i modi per far capire dove sei nella stratificazione sociale. Uno dei più comuni e correnti, vedete Hillary e Totti, è il Rolex, che è un orologio il cui costo non ha senso, semplicemente non ha senso, perché non serve a niente, eppure costa tanto. Quindi tu perché lo compri? Perché devi far vedere agli altri che tu puoi comprare una cosa che non serve a niente e costa tanto. Perché sei ricco e glielo sbatti in faccia. Quella classe che abbiamo mi commuove ogni volta che ci penso. Questo aplomb, questa. Ah, è bella. Mortacci. Vabbè, comunque, il punto centrale, come vi dicevo, è questo. La faccenda del meccanismo è una faccenda che tradisce alcune nostre idee, desideri, e allo stesso tempo li smentisce. Perché appunto non c'è nulla che sia semplicemente ciò per cui è stato pensato. Questo, se foste mossi da un qualche tipo di ardore cognitivo, potrebbe essere un'ennesima ragione per leggere e rileggere i libri. No, perché un buon libro è un libro che non finisce mai di dirti cose. Tu ne hai trovate un po', se lo rileggi ne trovi altre, se lo rileggi ne trovi altre. Perché non è soltanto, non è l'oggetto che cambia, sei tu. Questo è il problema. Perché il cacciavite ogni volta mi propone nuove soluzioni? Perché io ho altre esigenze, ho altri momenti ho altri equilibri chimici, chiamateli un po' come pare, non è un problema. Però di fatto io da un oggetto posso fare miriadi di cose del tutto imprevedibili a qualunque forma di intelligenza artificiale. E però oggi noi stiamo consegnando le chiavi del nostro pianeta e del nostro mondo alle intelligenze artificiali. Perché? Perché sono artificiali. E quindi si presume che siano migliori delle nostre. Perché sono 600 anni che abbiamo st'idea fissa in testa e non c'è nulla di quello che è accaduto, e ne è accaduto tanto, che sembri farci cambiare idea. Per cui direi che questo può essere, diciamo, un interessante spunto di riflessione. Allora, facciamo un momento di break, poi ricominciamo. Intanto vedo se riesco a far partire il trabiccolo in questo. Dicevo, la vostra collega aveva trovato qual era la cosa che serviva a fare soltanto una cosa, che è il veleno. E io l'ho detto, ma non è detto, perché per esempio la bella donna, che è anche una bella parola oltretutto, è una pianta per la quale dall'estratto di bella donna per alcune quantità è curativo, oltre diventa mortale. E questo succede più o meno con tutto ciò che abbiamo a disposizione, non c'è un, di nuovo, qualcosa che, no, pensate alla forza dell'energia atomica, da una parte ci mandiamo avanti interi continenti e dall'altra ci distruggiamo interi continenti, è sempre la stessa. Però in particolare la faccenda del veleno, a parte che mi offre una serie di. Mi offrirebbe. Ho letto un libro di un olandese trapiantato in Cile, che si chiama Benjamin Labatut, che scrive questo libro che è fondamentalmente sulle ossessioni di Heisenberg. Però ci sono due o tre paragrafi che sono di una bellezza sconvolgente, proprio, sconvolgente. Uno si chiama Blu di Prussia ed è la storia del Blu di Prussia. Ora, il Blu di Prussia, vediamo se me lo ricordo. Allora, che succede? Che a un certo punto uno dei beni più di maggior valore delle colonie spagnole, dell'impero spagnolo, erano alcune coccinelle. Alcune coccinelle dal quale, dal carapace delle quali si traeva il rosso carminio. Che era, vedi le cose che non si sanno, il mondo è divertentissimo. Quindi sì, oro, argento, però quello che era veramente importante era questo. Allora, ovviamente i tintori europei facevano a gara per trovare un modo per rifare questo rosso carminio senza la componente che era, diciamo, di monopolio spagnolo. A un certo punto uno di questi, avvalendosi del contributo, non mi ricordo se era quello da cui hanno avuto l'idea per Frankenstein, comunque di un pazzo scatenato che si rivelò poi essere un serial killer, tenta di fare questo impiccio, di fare questa costa tinta, però gli viene un blu invece che un rosso, un blu bellissimo, che questo intraprendente, tanto perché vi dicevo, no, l'artigiano, lo scienziato tendono normalmente a farsi, ad ottenere il benessere dei potenti. Allora lui come lo chiama? Lo chiama Blu di Prussia, perché già vede che la Prussia diventerà la nazione più importante del sistema tedesco. Quindi, come vedete, mi chiedevo da anni perché si chiamasse Blu di Prussia, sto colore che non c'entrava niente. Si chiama così in omaggio ai... dopodiché, a un certo punto, un altro, di cui non posso farvi le biografie, ma se leggete quel saggio rimarrete veramente stupefatti, si trova a dare una mescolata del Blu di Prussia con uno strumento sporco di un acido. Questo era un chimico che era solito assaggiare ciò che faceva, tanto per darvi un'idea di come funzionava diversamente prima. Cioè, questi facevano una cosa e poi l'assaggiavano. I pittori, i grandi pittori del Rinascimento, sono quasi tutti morti di malattie del fegato, perché leccavano costantemente, se leccavano le dita, sporcavano, assaggiavano le tinture per vedere a che punto stavano, e tutte queste cose, dai e dai, il fegato non è chi facesse. Quella volta questo signore per fortuna non assaggia, perché sbadatamente aveva fatto il cianuro. Tanto per dirvi i processi di creazione delle cose come sono protocollati e attenti, no? Cianuro nasce per sbaglio, e nasce come antiparassita. Quindi, come vedete, non è neanche concettualmente semplicemente soltanto un veleno, tant'è che i vagoni dei treni che univano il Messico agli Stati Uniti al tempo venivano trattati con una cosa che si chiamava Ziclon 1, che era la prima formulazione di questo veleno, che dava tra l'altro ai vagoni una bellissima tinta blu, che era il Blu di Prussia, ovviamente. La stessa tinta blu che avevano le camere a gas ad Auschwitz. Pensate voi quando il mondo è buffo. Perché col Ziclon 2 ci hanno fatto il gas dello sterminio. E il bello della cosa è che uno di quelli implicati in questo tipo di discorso era ebreo. E ci hanno sterminato la sua famiglia col gas che aveva inventato. Tanto per. Quindi, come vedete, cercando si trovano cose che te lasciano di stucco, letteralmente di stucco. E il veleno è una cosa che, no? Ci sono lettere di congratulazioni a questo signore, perché come ammazzava i parassiti il suo prodotto, nessun altro, decisamente era efficacissimo. Quindi, detto questo, torniamo invece... Ah no, c'era un'altra cosa che mi interessava, sempre dalla bella donna. Il fatto del QB. Chi di voi sa che vuol dire QB? Tu cucini? Ah, peccato, perché è una, come dire, È un'espressione di quelle che mi hanno sempre mandato al manicomio in cucina, perché io parlo bene ma razzolo male, soprattutto per quanto è il cucinare, gradirei avere delle direttive precise, no? Quando arrivo e mi dice quanto basta, dico cazzo ne so quanto basta, dimmelo tu, dammi l'idea almeno, no? Ecco, però è che è legato al tuo gusto, no? Il quanto basta vuol dire che a seconda di quello che piace a te ce ne metti di più o di meno, non ha un ruolo fondante nella, come dire, creazione generale del piatto, però a seconda del QB, e il QB è un concetto che noi abbiamo un po' perso di vista. L'abbiamo un po' perso di vista perché noi siamo quelli del più è meglio, che è un problema serio. Il più è meglio da dove viene? Facciamo una breve serie di storie così al momento. Più è meglio viene da una ipervalutazione dell'azione economica. Questa intanto ve la posso dire. Qual è l'azione economica? Che ovviamente ha molto a che fare con la faccenda del plusvalore, la faccenda della produzione industriale, Marx e tutto il resto. Come la definiremmo noi l'azione economica? A me questa verve nel rispondere che mi affascina in voi ragazzi, veramente mi lascia proprio in grado di immaginare un futuro migliore. Vabbè, comunque l'azione economica è quella dove al minimo di spesa si ottiene il massimo di profitto. Quindi è l'azione che massimizza i profitti. Un'azione economica è quella per la quale tu ottieni tutto quello che potresti e anche di più. Ok? Questo è il modello di azione economica. Weber, come vedremo, questa la chiamerà azione razionale rispetto allo scopo, però noi per il momento la teniamo come azione economica. Abbiamo visto che noi viviamo in un clima, in un mondo, in una cultura dove i criteri economici sono diventati criteri generali. Noi a un certo punto abbiamo deciso che quel che andava bene per l'economia deve andare bene per tutto il resto, quindi siamo presenteisti per l'utilizzo del tempo libero, siamo perennemente a caccia di motivi per guadagnare su qualunque tipo d'aspetto, frequentiamo gli altri principalmente perché possono servirci a qualcosa, non perché ci piace stare con loro, eccetera, eccetera. Quindi insomma diciamo che abbiamo sposato questo discorso dell'economicismo con tutte le scarpe. E chiaramente, ovviamente, col discorso dell'economicismo vengono una serie di conseguenze, che ci piaccia o meno, sono lì. Una di queste è il fatto che più è meglio. Se il criterio è rendere le cose massime, più ce n'è, meglio è. So se avete visto come si chiamava? Lo trovate su YouTube, se mi ricordo come si chiama, che era il film, quello su, com'era? Super Size Me. Sì. È un film su un antropologo che ha fatto una prova e ha voluto vivere per un mese alimentandosi da McDonald's. L'hanno fermato a 20 giorni perché stava per morire. Ah, poi c'è tutto online, potete vederlo senza problemi. Perché Super Size Me? Esattamente per lo stesso motivo. Non so se vi siete mai chiesti il motivo per cui patatina costa 50, patata costa 75, patata costa 90, iperpatata costa 1. Quale prendi tu? Eh? L'iperpatata, che già evoca tutta una serie di echi erotici magnifici, oltretutto, però lasciamola perdere questa cosa. Però è vero? O vale il QB? Tu te la mangi tutta quella montagna di patate, te la mangi perché a un certo punto te le sei comprate e ti tocca mangiartele, ma poi sei obeso. C'è sto scherzo del destino, c'è il fegato a pezzi, non riesci più a cammini male, rotoli, fai cose, c'è qualcosa che non va. Perché di più dovrebbe essere meglio? Chiedetevelo, domande banali. Ti piace il caffè zuccherato? A te, facciamo che a te piace il caffè zuccherato. Ma questo vuol dire che lo versi dentro la zuccheriera e poi lo mangi col cucchiaino? No, perché se ci metti troppo zucchero ti fa schifo pure. Ecco, allora il punto è esattamente questo. Il troppo stroppia. E noi siamo una cultura del troppo. È uno dei problemi che ci porta a questo tipo di approccio alle cose, no? Che allora, se a un certo punto, ogni volta io tutti, cioè, poi oltretutto so decoccio perché io faccio sta strada oramai da 15 anni, più o meno, poi con quelli prima, so 30 anni che faccio avanti e indietro sull'autostrada e mi fermo al lato grill a fare colazione, spesso e volentieri perché vado di corsa, e ogni volta arrivo e faccio una bottiglia d'acqua e un caffè. se aggiungiamo 20 secondi, 20 centesimi, prende anche il cornetto. Dico, no, solo tenga il cornetto. E quella mi guarda come se avessi bestemmiato. Ma io non lo voglio il cornetto. Che cazzo ci faccio con un cornetto di cui non ho voglia? Mangiatelo te, che lo devo prendere e buttare, perché mi conviene. No, scusami, preferisco che lo mangi qualcun altro che magari ne ha voglia. Ma perché deve essere così strano? Il problema è quello, perché dice, ma se lei prende il cornetto spende 50 centesimi in meno, perché ci sono tutti questi menù, avete presente, suppongo, no, McDonald's, da quel punto di vista, c'ha schiere di gente con l'abaco che fa i conti per riuscire a mollare un altro po' di patatine, per cui figuriamoci. Però il punto centrale è, perché è così ovvio che io debba voler risparmiare e consumare di più? Queste sono parole d'ordine discutibili, ragazzi. Sono parole d'ordine proprie di un tempo in cui c'è quello che si vede è l'eccesso, non è la mancanza. Noi ci lamentiamo tutti del fatto che le risorse sono scarse, ma non si vede questa scarsità. Noi buttiamo il 40% d'acqua, roviniamo il 40% di cibo per motivi di sbadataggine nostra oppure per motivi economici, perché poi se ci sono troppe arance costano poco, e che cazzo, scusa, allora schiacciamole con un bel tir e buonanotte, che mi pare molto più sano. Questo è il portato di questi ragionamenti. A me piacerebbe che voi capiste quanto non c'è nessuna soluzione di continuità tra teoria e pratica. Perché se tu non hai una teoria a monte come quella del supersize, tu queste stupidaggini non le fai. Perché nelle culture tradizionali vi garantisco che avranno avuto tanti problemi, però non buttavano l'acqua e non buttavano il cibo. Anzi, ci facevano qualunque cosa col cibo. Lo sfruttavano fino all'inverosimile, quando era marcio ci mettevano le spezie e tutto il resto e lo mangiavano uguale, perché si rendevano conto del fatto che c'era scarsità. Noi non ce l'abbiamo la scarsità, ce la raccontiamo, perché siamo pure ipocriti, e perché altrimenti non si riuscirebbero a vendere tutte le cose che si vendono, ma non c'è nessuna scarsità ancora. No? C'è la scarsità dello spreco, che tra l'altro poi le fa girare una cosa proprio... Vedi? Due cose, io non sono campanilista, mi limito a prendere atto, due cose di oggi, anzi no, una ha a che fare con l'acqua di cui abbiamo appena parlato, non so se ve l'ho detto, ma le fontane del centro di Roma sono ancora servite dall'acquedotto romano. I nostri acquedotti perdono il 40% a essere buoni, in certi casi anche il 72-80% d'acqua, e noi siamo quelli che sono andati avanti col progresso. E va bene. Dopodiché parliamo dell'aula magna dell'Università di Cagliari, che forse avrete sentito essere crollata per fortuna con un buon tempismo, in modo che non ha ammazzato nessuno, e quindi si è detto, vabbè, ma si sa che il cemento armato dura 70 anni. Ora, io a Roma ho lavorato per 15 anni a Piazzale Ponte Milvio, dove c'è un ponte che sta lì da 2100 anni e non ha fatto una piega. Allora mi chiedo, davvero? Cioè, davvero siamo riusciti a convincerci di essere migliori per questi motivi di altri che hanno fatto cose che stanno lì e restano lì? Se voi fate la Francigena a piedi tra Montefiascone e Viterbo, c'è un tratto dove c'è la strada romana sulla quale passano le macchine senza nessun problema. È un po' così perché è fatta, però va benissimo. E c'ha 2000 anni pure lei. Dite chiacchiere da bar. A me non pare, perché il problema siamo noi che ci raccontiamo che siamo molto meglio di quei selvaggi dei romani, i quali selvaggi romani facevano una cosa che sta lì. Come dicevo con un collega poco fa, mi diceva, a me mi pare che il Circo Massimo, sì no, l'anfiteatro Marcello non mi pare che sia venuto giù, dico no, manca a me, però evidentemente che devi fare, cioè deve essere qualcosa di strano da qualche parte. Quindi, come vedete, ci sono una serie di ragionamenti quando cominci a prendere di petto questi luoghi comuni che tutti danno per scontati, che ti rivelano che non sono scontati per niente, cioè, da nessuna parte c'è scritto che te debba convenire prendere 50 centesimi per mangiarti un cornetto di cui non hai nessuna voglia e che probabilmente altererà significativamente i tuoi equilibri metabolici, essendo un cornetto probabilmente non proprio, come dire, di pasticceria purissima, eccetera, eccetera, eccetera. Sei tu che te lo racconti perché? Perché gira sta voce in giro per la nostra cultura generale del fatto che quando c'è un'offerta, quando c'è un qualche tipo di cosa, a te ti conviene subito acchiapparla, che poi ti serva o non serva, è indifferente. C'era una vignetta, quando ero piccolo, c'era una serie che si chiama Blondie e Dagoberto, che erano delle strip americane, che erano esattamente sul tema del consumismo, no? Allora a un certo punto arriva Blondie a casa, che era la moglie, la classica casalinga americana, con questo carrello pieno di roba, no? Dove tra le altre cose c'era una montagna di salmone. Il marito la guarda e fa, tesoro, ma a noi non piace il salmone. Beh, era un'offerta. Chi se ne frega che non ti piace, che fai, perdi l'acchiappo della cosa. così funziona, ragazzi. E non dovrebbe, anche perché il pianeta, come stiamo cominciando a scoprire, ha delle risorse, avrebbe delle risorse limitate, poi limitate si fa per dire, perché insomma, se vediamo la scala sulla quale stiamo sfruttando, poveracce, sarebbero state buone per tanto tempo, ma noi siamo stati molto bravi nello sfasciarlo selvaggiamente il pianeta, e quindi QB sarebbe un qualcosa su cui tutto sommato io vi inviterei a riflettere, no? QB è quanto basta, facile, soggettivo, un altro atto di consapevolezza di sé. Stiamo facendo tutte queste lezioni sulla cultura soggettiva. La cultura soggettiva non è soltanto dire grandi frasi piene di significati e ispirare le masse, è anche sapere quando fermarsi col sale quando cucini, è anche sapere quanto vuoi spingere in palestra, quanto vuoi caricare sul manubrio che hai davanti, quanto è adatto a te. Quello è il problema, perché tu sei, come vi ho già detto, unico. E cambi. Per cui se hai fatto 50 kg di panca l'altra volta, non è detto che li debba fare anche oggi. Magari potresti farne 60, oppure 40, non sei scritto da nessuna parte. Dovresti essere tu quello che sa come stai e dove puoi arrivare. Però questo vorrebbe dire, tra le altre cose, conoscersi. Stiamo sempre a conoscere te stesso, il quale non è semplicemente soltanto un problema psicologico o culturale. È anche un problema corporeo. E conoscere i propri limiti, conoscere le proprie potenzialità, sapere che certe cose puoi permetterti di farle in certe condizioni e non in altre, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che noi tutto questo range di cose che potremmo definire autonomamente lo abbiamo lasciato andare, abbiamo aderito alla narrazione. Quindi, come vedete, tornando a Marx per riprendere un po' le cose e farvele apprezzare un filo di più, la famosa frase per la quale le ideologie sono morte, non ci sono più ideologie, è una delle più stupide cose che si siano sostenute, perché noi siamo in piena ideologia consumistica. Forse ne stiamo cominciando a uscire oggi, ora, ma con grande difficoltà e con scarsissima consapevolezza, ma tutto questo racconto che vi dicevo da scarsità, della necessità di massimizzare, cos'altro è? Se non un'altra forma di falsa coscienza che viene trasmessa per la convenienza dell'apparato economico e produttivo. Non fa bene a nessuno. Quello di Super Size Me quasi ci lascia le penne, perché la dieta di McDonald's va bene una volta, due volte, ma se tu tutti i giorni mangi solo McDonald's, adieu, te sballano tutti i valori del caso. Quindi... ma com'è? Come funziona sta cosa? È vero che non ci sono più le ideologie? No, ci so, è come. Vive e vegete. Solo che fanno finta di non esserlo, perché così diventano falsa coscienza di un livello ulteriore. Siccome non c'è, manca la cerchia e quindi non la puoi neanche criticare. Ma c'è, e come? Ce ne so quante ne volete. Anche perché, e qui andiamo un po' più sull'universitario, l'ideologia è una delle modalità di creazione del mondo, ragazzi. Che ci piaccia o no. Perché l'ideologia è il modo attraverso il quale noi organizziamo questo spazio, questa sezione finita, che impareremo a conoscere andando avanti, nella quale abitiamo del mondo, secondo quelli che sono i nostri probabili valori, criteri e orientamenti. Ma è parte integrante del nostro essere al mondo, il raccontarci il mondo in un certo modo. Questo vedremo che è un concetto che in sociologia si chiama anche cultura oggettiva, che non è quella soggettiva di cui abbiamo già parlato, ma è abbastanza interessante. E si lega anche a un altro concetto del quale dovremmo aver fatto almeno cenno, che è quello di paradigma, quindi siamo intorno a questo discorso, no? Allora, che vuol dire? Che nell'ottica marxiana, di fatto, l'ideologia cos'è? È una chiave interpretativa di un racconto preesistente che lo adegua agli interessi di qualcuno. Ci sono delle volte che dico delle belle frasi. Meno male che me registro, perché poi chi se le ricorderebbe altrimenti. Questa è venuta bene, la sentivo bene. Non me la ricordo, però spero l'abbiate segnata. Vuol dire che l'ideologia è così efficace perché rientra tra i meccanismi normali, tra i processi normali, tra le dinamiche che noi applichiamo sempre. Ci sono alcune cose ideologiche che voi non immaginate neanche, ma se io portassi dentro quest'aula dei membri di alcune culture mondiali, guarderebbero e direbbero: e questo che è? Perché in tante culture le sedie non esistono. Stupefacente, però funziona così. Quindi uno di noi entra dentro quest'aula e cosa pensa? Ah, un cinema. No? Uno di un'altra cultura entra dentro quest'aula e dice: che cos'è tutto questo? Questi oggetti, sempre che sappia cos'è un oggetto, che anche lì si potrebbe discutere, ma comunque a che servono queste cose? Questo è il problema delle culture del mondo, che noi riconosciamo chiaramente e senza nessun colpo, senza perdere colpi, quello che già conosciamo. Ma quello che non conosciamo non lo capiamo. E pensiamo che sia arretrato, primitivo, selvaggio, tutte quelle cose che ci raccontiamo sugli altri, no? Gli altri fanno semplicemente altre cose, non c'è nessuna ragione per la quale le cose che fai tu siano meglio di quelle che fanno loro. Se prendiamo gli indiani d'America, i popoli nativi americani, credo che quando abbiamo distrutto il genocidio dei popoli nativi americani sia stato uno degli atti che probabilmente influenzerà tutto quello che resta della nostra specie, manco cultura. Però, come dire, staremo a vedere. Ad ogni modo, il fatto centrale della questione è questo: noi diamo tantissime cose per scontate. Diamo tantissime cose per scontate e diamo allo stesso tempo, a un livello inferiore, per scontato che queste cose siano scontate per tutti. E invece non lo sono. Non sono manco nella stessa nostra cultura. Perché quello sguardo di stupore negli occhi della cassiera dell'autogrill è il segno che io sto facendo una cosa che lei non capisce. Perché dal suo punto di vista io dovrei dirle: ah, grazie, mi faccio lo sconto, piavo il panino o butto. O me lo porto dietro e lo mangio in un'altra occasione. No? Questo è. Quindi, come vedete, non mi serve andare a finire in Madagascar o in Nuova Zelanda o in Africa Australe per trovare qualcuno diverso da me. Basta che mi faccio una passeggiata, li trovo già qui. Perché noi siamo tutti diversi. Ci arrabattiamo a far finta di essere simili agli altri. Perché? Perché il diverso spaventa. E questo è uno dei tanti problemi dei rapporti tra culture, no? Però vi faccio un esempio carino su questo. Come vedrete, e come forse cominciate ad apprezzare, la lingua dice molto più di quanto non sembri. Allora, noi abbiamo nei confronti dell'interculturalità, della transculturalità, dell'inclusione, dell'accoglienza, di tutti questi bellissimi termini che spesso e volentieri vengono innalzati senza nessun tipo di preoccupazione, un atteggiamento che, almeno a parole, gran parte di noi professa positivo. Poi dopo ci sono i distinguo, sono inclusivo, però se mi fregano il lavoro, mi scopano le donne, lasciamo mettere, però comunque in linea di massima il problema è di... Siamo tutti d'accordo. Allora, noi, per descrivere un processo che ci piace, che parola prenderemmo? Una parola come contaminazione, che è un registro totalmente negativo? Chi di noi vuole farsi contaminare? Nessuno. Però questo processo che ci piace tanto noi lo chiamiamo contaminazione culturale. Così praticamente siamo schizofrenici già mentre parliamo, perché vediamo sempre: ah, è molto, molto bella la contaminazione culturale, e te cominci a chiederti: ma io non voglio essere contaminato, io voglio stare puro. A parte poi, vabbè, sul simbolo della purezza parliamo. Però contaminazione ha un campo semantico che è contrario a quello che vorremmo attribuirgli. Poi uno dice: vabbè, però abbiamo spiegato che adesso significa questo. Dici, una parola porta con sé tutto quello che si è caricata nei secoli. Non è che mo tu, perché mi dici che improvvisamente è positiva, a me dà un feeling positivo, a me dà un feeling schizofrenico, e il resto dell'arsenale semantico segue: meticcio, ibrido, tutte parole che sono state usate sempre come insulti, che ci piaccia o meno. Possiamo anche dire che sono bellissime a livello teorico, però la prassi è quella. Nel momento in cui parlo di ibridazione e contaminazione sto descrivendo due processi dei quali gradirei non far parte, pure se li sto portando avanti e li sto proponendo come esempio e come canone. So se è chiara questa cosa. La lingua è uno strumento estremamente sofisticato a imparare a usarlo, e può essere evidentemente anche estremamente ipocrita ed estremamente complesso. Ora, non dico che l'abbiano fatto del tutto apposta. Mettiamo che è uno di quei lapsus lingue di cui parla la psicologia, per il quale tutto sommato a un certo livello di consapevolezza pensiamo che sia un'ottima idea, però fondo, sotto sotto sappiamo che non ci interessa e non ci piace. Ok? Quindi Pensiamoci a tutte queste dinamiche dell'oggi, a tutte queste cose banali che si fanno tutti i giorni, perché quelle hanno un loro peso, hanno un loro modo di rinforzare le prospettive, i racconti ideologici, le conseguenze. Ce l'hanno. Torniamo un attimo da McDonald's, poi torno su Marx, che più o meno. Sapete cos'è una class action? Una mi ha detto di sì, non è proprio granché. Allora, una class action è una cosa che verrebbe dall'America, che noi abbiamo rifatto in modi un po' bizzarri come sempre, però cosa descrive? Descrive una dinamica tipo Davide contro Golia. Ovvero sia, io sono una vittima di un potere molto molto superiore a me, che però non sono l'unica vittima, siamo tante, allora tutte quante ci mettiamo insieme e accusiamo il potere. Quindi in qualche modo creiamo, mettiamo la dinamica, riequilibriamo la dinamica. Le class action in America hanno fatto veramente dei casi, delle, come dire, dei botti a colori. Decine, centinaia di milioni, industrie fallite, non c'è da scherzarci molto. Allora, un bel giorno, e riprendiamo tutti i temi che stiamo trattando finora, fanno una class action contro McDonald's. Perché? Perché McDonald's serviva il caffè a delle temperature insopportabili. E la gente sustionava. E sustiona uno, sustiona due, gli dicono che è troppo caldo, sustiona tre, sustiona quattro, sustiona cinque. Alla fine, sti 600-700 ustionati si incazzano e fanno un'azione di classe. E vincono, perché era ovvio che avrebbero vinto. E questo a McDonald's è costato, mi pare, 30 milioni di dollari. Non proprio barzellette. Perché McDonald's non ha ridotto la temperatura del caffè? Sni, nel senso che il guadagno ce l'abbia sempre, è vero, ma il problema è che il suo guadagno era legato alla temperatura del caffè. Nel senso che quella temperatura era quella che algoritmi e specialisti assortiti gli avevano detto essere la temperatura ideale per poter produrre il massimo quantitativo di caffè col minimo impiego di risorse. Vedete dove è il problema del massimo? È lì. Allora, che il cliente finale sustionasse a McDonald's, noi ne freghiamo un tubo, perché se tu applichi questo discorso a tutti i McDonald's del mondo e ci sono 50 persone che si incazzano, chi è che, a chi conviene? A McDonald's. No. Finché appunto questi non hanno fatto mente locale, gli hanno detto un tempo, ma meno, hai veramente rotto le palle te e sta ciofeca, mo la pianti, e quindi ha dovuto modificare le procedure di fabbricazione del caffè. Capite? Ma se era per lui, il danno del singolo è del tutto irrilevante. E questa è la logica delle corporation, ragazzi. C'è un documentario sempre su YouTube che si chiama The Corporation, che è bellissimo, molto, con tanti dati, molte cose interessanti, che dice, allora sì, volete far finta di essere umani, di essere esseri umani, perché corporation questo vuol dire, no? Quando dicono incorporated vuol dire che hai un corpo, quindi teoricamente dovresti essere membro del nostro consesso, che tipo sei? E la risposta, sei un sociopatico, perché è vero, andatelo a vedere chi vuole, è molto interessante. Però qual è il problema? Che le corporations, come le grandi società per azioni, come le aziende nella grandissima parte dei casi, su quale principio si muovono? Su quello dell'azione economica, massimi risultati per minimi investimenti. Dopodiché, che questo abbia dei contraccolpi è da discutere. Bisogna vedere, facendo i conti col pallottoliere, se tutto sommato io non posso sopportare anche questi contraccolpi. E quindi vi racconto anche la seconda class action, che è molto più brutta di questa di McDonald's, perché insomma, in fin dei conti, finché tu stioni una cosa, ma qui parliamo invece di un'azienda che costruiva culle. E un modello molto venduto di queste culle aveva il difetto che spesso e volentieri soffocava il ragazzino che ci stava dentro. Per fargli cambiare il modello c'è avuta una class action. Perché... E questa è una cosa che dovreste segnarvi, perché dà un segno piuttosto chiaro della nostra cultura. Da un punto di vista assicurativo, il bambino è un costo. Quindi nel momento in cui tu vai a stabilire quanto devi pagare per risarcire qualcuno a cui è morto il figlio, è una spesa contenuta, pare quasi che gli hai fatto un favore. Per cui da un punto di vista economico alla ditta conveniva continuare a mantenere gli impianti come erano fatti, perché avevano una capacità produttiva perfetta, e se poi moriva qualcuno, pazienza. Ricordatevele queste cose, perché sono abbastanza, secondo me, come dire, raccontano un po' di noi, no? Tutte quelle cose, tutti questi, mai più, questa gente che si alza e ci dice quanto è scossa da una serie di avvenimenti, dopodiché gli avvenimenti ci troviamo fra i piedi come se niente fosse, non c'è nessuno scosso. Però, comunque, questo è quanto. Ad ogni modo, come dicevamo, tornando a Bomba, cosa ci dice Marx anche riguardo alla class action? Ci dice che la consapevolezza di far parte di un collettivo è una forma di potere. Perché finché tu sei lo sfigato a cui è morto il figlio o che sei ustionato col caffè, resti lo sfigato a cui è morto il figlio e sei ustionato col caffè. Quando cominciate a essere tanti, toccherà cominciare a farci conti, no? Perché si chiama class action? Perché rinvia alla coscienza di classe di Marx. Vuol dire che, come si diceva quando eravamo piccoli, voi non sapete manco quando stavate a casa, ma il pueblo unito jamás era vencido, era una cosa che si cantava con gli intillimani, per carità, vabbè, altre epoche. Però era una cosa, adesso per esempio la dicono, che ne so, i Saxon, la dicono tanti complessi rock, united we stand, separated we fall, uniti vinciamo, se siamo disuniti, no, non c'è perso, perché abbiamo di fronte poteri di una scala superiore. Da soli, tranne che in certi casi molto molto contenuti e fortunati, come dicevamo, è più difficile avere successo. Se si sta insieme, qualche chance in più ce l'hai. E questo Marx l'aveva capito benissimo, no? Tant'è che appunto il modello americano, pur essendo gli americani, come dire, ossessionati da Marx al contrario, non so se vi ricordate il maccartismo. Chissà perché le dico queste frasi. Risparmierei fiato, come dire. Vabbè. Ad ogni modo, insomma, diciamo che c'è stato un periodo nel quale facevano la caccia alle streghe sui marxisti, comunisti, tutta sta gente, sono successe catastrofi, pieno di film in proposito, se volete andarvelo a vedere. Però guarda caso, quando hanno dovuto chiamare questa azione, l'hanno chiamata class action, perché è esattamente quella l'idea, no? Allora, una delle cose utili di Marx è guardare attraverso questa lente interpretativa il mondo di oggi. Il mondo di oggi vede le forze lavorative unite o atomizzate? Eh già, e non è un caso. Non è un'esigenza dei processi produttivi, ragazzi, sì, lo è anche, ma è fondamentalmente un'esigenza di disgregazione del soggetto antagonista. Cazzo, parlo come se fossi la lotta continua oggi. Momento proprio di quelli. Però di fatto è così, ragazzi. Le politiche attuali, con tutti i contratti la polverizzazione dei turni, la libertà imprenditoriale, tra virgolette, lasciata al rider di turno e via discorrendo, ottengono, tra le altre cose, anche questo scopo. Quello di non avere un interlocutore che possa avere il peso del contratto. Si tratta di forza contrattuale. Che conti tu? Da solo. Tu mi dai la bicicletta, mi restituisci la bicicletta e ne trovo altri 5 che lavorano pure a meno di quello che ti davo a te. Pensa un po', no? La famosa guerra tra poveri che si legge spesso e volentieri sui giornali. Ed è un'analisi che Marx aveva fatto perfettamente 150 anni fa. Poi noi l'abbiamo persa per strada. Perché? Perché questa retorica dell'individuo autonomo, indipendente, del quale dovremmo già aver parlato, è perfetta per disgregarla. Perché devo stare a prendere parte alla vita interna di un sindacato? Perché devo pormi i problemi di altra gente che con me c'ha niente a che vedere? Perché mi devo far carico di... Perché? Perché? Perché in ultima analisi, come credo di avervi detto col famoso pseudo Brecht dei tempi, quando vennero a prendere me, nessuno fece un cazzo, perché tanto io non conoscevo nessuno. È un'altra formulazione di quel discorso lì, no? E questa cosa oggi la stiamo cominciando stranamente a rivalutare. Ora vi ripeto, noi siamo dei ferri vecchi, ci metto pure Tommy che è venuto a trovarci un'altra volta, lui è un po' più vecchio di me, ma insomma comunque, siamo ferri vecchi di tanti anni fa, però queste cose noi sapevamo perfettamente, erano pane quotidiano, tutti noi studiavamo Marx da subito praticamente, cioè, erano concetti che c'erano totalmente, e ce ne sono di alcuni errati, No, già ve l'ho detto, il fatto che ciò che doveva accadere accada in posti dove non doveva accadere, un problema teorico te lo crea, ma ci sono altre cose estremamente interessanti da valutare sull'inadeguatezza di alcuni aspetti teorici di Marx. Per esempio, il fatto che, come vedete, è un'impostazione dualistica, anche qui dicotomica, una classe o l'altra. E poi a un certo punto è successa una cosa che ha creato un grossissimo problema teorico: le società per azioni. Chi è adesso scientificamente il proletario, quando spesso al proletario vengono offerte in pagamento quote dell'azienda? Chi è il capitalista cattivo, quello che ha le azioni, o il manager o il CEO, tanto per essere estremamente aziendalisti, che non c'entra niente, magari non possiede manco una virgola dell'azione, eppure è quello che definisce le politiche? Il mondo è molto più complesso di quanto ci si immaginerebbe, e nello specifico questa faccenda della proprietà dei mezzi di produzione oggi è estremamente aleatoria come criterio, perché noi oggi non sappiamo la gran parte dei mezzi di produzione, chi li possieda, grazie alla nostra finanza creativa e a tutta quella rete di piccoli o meno piccoli staterelli dove si possono aprire conti dicendo di chiamarsi John Smith, se di essere nati il 4 luglio del 1966 e quello che vi pare, che tanto non controlla nessuno, eccetera. Noi non sappiamo più ricostruire le strutture societarie, non sappiamo più chi possiede che e chi dovrebbe essere tenuto responsabile di certi comportamenti. Non è casuale che oggi uno dei termini chiave della scena pubblica sia accountability. Che vuol dire accountability? Vuol dire quelli che sono responsabili o che si può dire sono responsabili di qualcosa. E se tu hai delle strutture tipo quelle degli oligarchi russi di cui parlavo prima, che sono, diciamo, sulla scena di questi ultimi mesi da un po', anche se credo nel vostro totale disinteresse, ma costituiscono una questione abbastanza spinosa. Come facciamo? Se non riusciamo a dimostrare che sono, sappiamo che sono loro, ma non riusciamo a dimostrare, quindi le abbiamo espropriate, ma non abbiamo ancora modo di venderle perché non abbiamo dimostrato che sono loro. Nel frattempo, chi paga noi? È divertente, però tutta questa serie di cose sono interessanti da sapere. E c'è un grande sociologo americano, diciamo left wing, se vogliamo essere onesti, che è Richard Sennett, del quale vi parlo spesso e volentieri, che di queste cose ha scritto molto molto bene. Vi raccomanderei in particolare un librino che credo potreste affrontare, che in italiano si chiama L'uomo flessibile. Uno dei motivi per i quali vi dico di studiare l'inglese è che siete a rischio perenne di fregatura se non lo fate, perché qual è il titolo del libro di Sennett in inglese? Uno penserebbe The Flexible Man, invece si chiama The Corrosion of Character, la corrosione del carattere, che non è proprio esattamente la stessa cosa, credo ne converrete, no? Perché il libro di Sennett è un atto d'accusa verso tutta la retorica della flessibilità, dell'imprenditoria di se stessi, dell'autonomia, dell'inutilità di stare con gli altri. Tanto che gli ultimi due capitoli si chiamano Un pronome pericoloso, noi, e fallimento. Pensate un po'. Librino molto piccolo, leggibilissimo. Io veramente confiderei che qualcuno con qualche traccia di attività sull'elettroencefalogramma lo legga perché merita. E fa un quadro della condizione attuale dei lavoratori che è esattamente questa. E non è un marxista, Sennett. Ovviamente lo ha letto, lo ha studiato, ma lo trova. È lì, capite qual è il problema? È lì nelle prassi. Cazzo, quello è il problema, perché il modo in cui abbiamo costruito il lavoro oggi è, come diceva Marx ai tempi, un modo che non ti stimola in alcun modo a crescere. Non c'è bisogno che tu cresca. Allora, Sennett a un certo punto fa questa ricerca in una panetteria non mi ricordo di quale quartiere di New York dove abita, e che ribadisce dopo anni. C'era andato all'inizio della carriera, quindi intorno alla fine degli anni 70, 60, ci torna dopo e trova tutta una serie di nuovi, chiaramente nuovi operai, qualcuno dei vecchi, dei processi produttivi completamente diversi, No? E una delle cose che gli dice uno di questi vecchi operai con lo sguardo allucinato è: io ho provato a fargli dei corsi per spiegargli come si fa il pane, ma non gliene frega niente. Non lo vogliono imparare, perché mi dicono: vabbè, mo sto qui, fra 5 mesi vado a consegnare la pizza, fra 6 mesi magari sono diventato un broker di Wall Street, cosa vuoi che mi importi come si fa il pane? Perché il pane lo fa la macchina. È una di quelle grandi macchine che c'hai accanto qui un menu con Michetta, Rosetta, Panino, Pagnotta, semi di e tu schiacci un pulsante e quella fa il pane. Perché devo saperlo io come si fa il pane? Che me frega a me? So se vedete dov'è il problema, però. Tu sei uno che schiaccia un bottone. E non hai nessuna prospettiva di crescita ulteriore. La crescita ulteriore Marx la considerava molto importante perché? Perché porta con sé una consapevolezza di sé, una capacità critica, una capacità di farsi responsabile dei gesti e degli atti che altrimenti non c'è, che era esattamente il motivo per il quale la falsa coscienza veniva sparsa a piene mani tra le file dei proletari, perché finché il proletario è convinto che vada tutto bene, sta salvando il mondo, se beve 4-5 birre a sera diventa un panzone, però muore felice, siamo tutti a posto. Che problema mi crea? Nel momento in cui il proletario comincia a dire: senti un po', ma tu mi stai rubando ripetutamente parte dei miei profitti, no? Questo comincia a diventare un problema. Però perché tu capisca questa cosa e poi ti sei messo d'accordo con altri per poterla sostenere attraverso i famosi strumenti che oramai sono, come dire, poveracci, ridotti a lecce homo, che sono gli scioperi e quelle, le occupazioni e quelle cose che si facevano ai tempi, e ci sono morte centinaia di operai per avere diritto ad avere degli orari civili, tutte quelle cose che diamo tutti per scontate, anzi, tutto sommato possiamo anche rinunciarvi perché tanto chi se ne frega. Ci sono generazioni intere che ci sono morte per ottenerle. So che non vi frega niente, però dirlo ogni tanto è sempre interessante. Quindi capite che questo tema dell'alienazione non è finito nell'Ottocento, ma ce l'abbiamo qui. L'alienazione è oggi, è non sapere minimamente cosa vuol dire fare quello che tu stai facendo, non avere uno straccio di competenza che, come Sennett dirà poi nei libri successivi, è uno che ce ne sarebbero altri due che dovreste leggere, ma questi sono da persone serie. Uno si chiama Il declino dell'uomo pubblico ed è scritto per primo, quindi la cronologia è Il declino dell'uomo pubblico, l'uomo flessibile e l'uomo artigiano. E l'uomo artigiano comincia a tirare le fila di questi ragionamenti, perché ragazzi, pensare a queste cose non è facile. Non è che te vengono, te metti lì e te vengono. Ci devi riflettere, ci devi scrivere, devi confrontarti con gli altri, devi andare contro una serie di tue convinzioni, perché noi siamo tutti, noi in particolare, ma anche voi, perché non è che sia cambiato moltissimo il processo di socializzazione, siamo tutti stati socializzati con delle idee che poi si sono rivelate delle bufale. Quindi per noi è difficile pensare contro, perché è pensare contro noi stessi. E anche per voi lo è, uno dei motivi per i quali spesso e volentieri evitate. È che siccome questi sono, è un sapere che vi sembra ovvio, andare contro l'ovvio che costituisce te stesso è complicato. Quindi non è che tu hai queste idee un tot al chilo. Ci devi lavorare, è una cosa lunga, per cui queste carriere lunghe come quella di Sennett sono degne del massimo rispetto perché è riuscito a tirar fuori da questo ragionamento, da questa situazione, da questa sensazione di disagio una teoria estremamente intelligente. Ma io sono voluti 40 anni. Non so se è chiara sta cosa, mi piacerebbe che la capiste, perché sembra regolarmente che qui se studi cose fatte da qualcuno e se trova a passare ha buttato giù due parole e detto questo è quanto. No, non funziona così la conoscenza. La conoscenza è un'altra cosa. E nello specifico cosa dice Sennett per l'uomo artigiano? Che l'uomo artigiano può avere tutte le difficoltà e soprattutto non essere il produttore massificato che noi vorremmo, quindi produce meno delle macchine, pensa un po' che scoperta. Però il gesto dell'uomo artigiano è un gesto creativo. Questo è il bello della cosa. Può parere routine, ma non è routine, perché un gesto fatto con le mani, all'interno di un sapere artigianale, di un saper fare, con strumenti, è un gesto che ogni volta che lo ripeti lo fai meglio. mentre il gesto della macchina è quello e quello resta, quindi tu schiacci il pulsante, arrivederci, grazie, non è che impari a schiacciarlo meglio il pulsante, nel momento in cui tu fai il panino, fai la pagnotta, ecco, ogni volta che la fai impari qualcosa, impari quel cubic che ti era sfuggito, impari che se ci aggiungi un pizzico di qualcos'altro ancora meglio, tutto questo sapere è anche parte della tua crescita. Non è semplicemente un problema di cognizioni astratte, e vi ripeto, cognizioni astratte sono concetti che non esistono, perché nella prassi poi i comportamenti si vedono e derivano da quei quadri di comprensione, per cui non c'è modo di separarla sta cosa. Comunque, ad ogni modo, quello che è, questo tipo di sapere, che è un sapere corporeo, un sapere incorporato, dice Sennett, è un sapere che ti permette di star meglio con te stesso, è un sapere che nutre la tua autostima, perché sei tu quello che sa fare quel panino, per quanto possa sembrare banale farlo. Non so se vi siete mai chiesti come mai IKEA abbia questo grande successo, al di là dei costi, o perché abbiano questo grande successo tutte queste trasmissioni su gente che cucina, che a un certo punto hanno anche due palle, se mi permettete, no? Perché? Perché guarda caso, IKEA e la cucina sono gli unici due momenti lasciati alla possibilità artigiana nelle nostre vite. Pensa un po'. Tu vai da IKEA, compri una scatola che per carità è prefabbricata, però la monti tu. Sei tu che quando hai messo in piedi tutto e l'armadio è lì, lo guardi e dici, oh, l'ho fatto io. E questa cosa è preziosa, perché non ce ne sono altre. Non facciamo nient'altro noi ragazzi. Noi siamo stati espropriati da qualunque capacità d'azione. Forse il giardinaggio. E non a caso c'è un ritorno alle campagne piuttosto significativo. Perché? Perché pure lì lo fai tu. Con l'aiuto del Padre Eterno, con l'aiuto della tecnologia, degli effetti digitali, tutto quello che te pare. Però comunque sei tu quello che ci ha messo le mani. E questa dimensione del fare tu, noi l'abbiamo sacrificata a delle strane idee che, guarda caso, hanno a che fare con quell'immaginario delle macchine di cui parlavamo prima. E sapete chi è che ci ha avuto questa idea per primo? Non Marx, un tale Adam Smith, che è il padre dell'economia moderna. Pensa un po', quello che ha scritto La ricchezza delle nazioni. Noi, siccome siamo bravi, leggiamo quasi sempre il primo capitolo, ma se voi leggeste il secondo e il terzo, vi direbbe che la forma che sta prendendo la produzione, secondo lui, ha dei costi umani insopportabili. Lui lo dice. Marx, da paraculo, che siccome aveva visto che non lo leggeva nessuno, se l'è preso e ci ha fatto il concetto di alienazione. Ma il concetto di alienazione parte da Adam Smith e dalla tutta una logica che c'era in quel tempo sulla doppia possibilità di leggere la ripetitività. Perché per noi la ripetitività è una specie di, per carità, cambiamo, no? Però poi in certi casi sta ripetitività diventa oggetto di quasi culto. Ora, so che Tommy mi capirà, ma prendiamo Federer. No? Poi Federer, so quanti anni di carriera ha fatto? 40 rotti, non so, una vita proprio, non mi ricordo quando ero piccolo Federer. Ecco, e questo per tutto sto tempo ha fatto 4 colpi. Ora, se dovessimo essere coerenti, penseremmo che è un poveraccio. Andiamo lì, diamogli anche la mancia, poverino, che palle, sta sempre a fare tum, 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 tum. Però guarda poi Federer, come mai? Perché quello è il gesto artigiano. L'eccellenza in quel gesto tu la ottieni soltanto rifacendolo e rifacendolo e rifacendolo e rifacendolo finché non serve che pensi. Questo è il criterio del sapere incorporato. Il sapere incorporato diventa un sapere al quale non devi pensare, qualcosa che sai fare prescindendo dalla tua testa. Perché la tua testa è importante, ma non è tutto quello che c'è. Allora, nel mio piccolo, io non sono Federer, ovviamente, però sto studiando il finger picking, che mi diverte da morire. Cos'è? È una tecnica di suono della chitarra, prima che mi guardiate come di che cazzo fa questo. Ecco. Allora, che qual è il problema della cosa? È che tu devi fare in modo che la tua mano faccia un movimento d'arpeggio senza pensarci, perché se ci pensi sei fottuto, perché non ti ricordi più le parole, non trovi più la sinistra. La mano deve andare da sola. E sai quanto tempo ci vuole perché la mano vada da sola? Un'eternità. Perché quel movimento diventi parte di te senza dover far mente locale, senza dover far conto delle battute, senza doverti ricordare dove metti l'accento. Tutte quelle cose banali, no? Ecco, quando quelle non le pensi più, suoni. quando smetti di pensare a come te devi mettere le gambe, come devi piegarti, come devi guardare, sci. È sempre così. Cioè, tutto quello che noi facciamo, anche in piccolo, ci insegna questa cosa. Ed era la logica artigianale. La logica artigianale diceva: tu diventerai journeyman, diventerai il primo grado della gilda. Quelle famose corporazioni di cui abbiamo parlato che non sapevano come fare a prendere gli operai, tanto per rimettere anche questo, tu diventerai primo grado dopo 10.000 ore di apprendistato. 10.000 ore, cazzo, ragazzi, sono una vita 10.000 ore. Fatevi i conti e guardate quanti mesi fanno 10.000 ore. Perché? Perché quel tipo di competenza che ti viene da 10.000 ore di lavoro apparentemente noioso e ripetitivo è quella competenza per la quale tu disponi delle competenze di base del lavoro e puoi diventare creativo. Perché non ci devi più pensare a come devi mettere la mano, non devi più pensare a come devi approntare la cosa, puoi pensare ad altro. Puoi chiederti: ma se faccio questa variazione, che succede? Non devi porti il problema di che faccio con la mano, quale dita uso, eccetera, eccetera. È soltanto a quel tipo di consapevolezza arrivi con la ripetizione. Questo è il punto. Noi la ripetizione l'abbiamo bannata a prescindere, perché tanto ormai abbiamo tutti questi oggetti intelligenti che fanno al posto nostro, no? E una volta che un oggetto intelligente ha fatto una bella cosa al posto nostro, io sono contento per lui, suppongo, perché a me che me frega. Scusatemi, dov'è il bello, cioè che ci ho messo di mio? Niente. Tutti quelli che sono venuti prima di me, parecchi di quelli che ci sono ancora oggi, vi diranno che puoi essere rivoluzionario solamente quando hai imparato le basi. Voi andatevi a vedere una mostra di Klimt, prima maniera, no? Vai a vedere una mostra di Klimt prima maniera, sono dei quadri di una noia mortale. Sono tutti paesaggi, nature morte, no? Cose che dici: ma perché se tu non impari a disegnare quelle, poi non puoi cambiare. Prima impari a disegnare tutto quello che si fa fino ad oggi, poi mi cominci a dire: sì, ma io questo non lo voglio più fare. Ma avete rotto le palle, cambiamo, facciamo l'astratto, facciamo l'espressionismo, facciamo la tecnica diversa, cerchiamo la materia. Tutte le cose che hanno fatto le avanguardie finché ci sono state, non è casuale che non ci siano più le avanguardie. Adesso le cose originarie fanno i software. Che ci frega a noi? Lasciamogliele fare a loro, no? Non si sa che facciamo nel frattempo. E me lo chiedo spesso e volentieri, come ben sapete, anche per la vostra giornata tipo, ma quella penso che voglio fare una proposta proprio di un progetto di ricerca su questa cosa del time budget, perché mi sconfinferà abbastanza. Però, ecco, diciamo, non sappiamo cos'altro faremo, però quello non lo facciamo. E come dice Sennett, quello invece è utilissimo per la qualità della nostra vita. Non sarai un genio, non sarai un artista, non sarai un maestro, ma l'hai fatto tu. E il fatto che l'abbia fatto tu ti restituisce e ti consolida quella famosa autostima della quale ultimamente non c'è più traccia. Non so se è chiara sta cosa. Quello è il problema. Perché noi continuiamo a trattarci come se fossimo esseri astratti e incorporei, e invece siamo 50, 60, 70 kg di carne e frattaglie. Brutta notizia, ragazzi, siete fatti così: ossa, legamenti, muscoli, tutta qua roba lì. Ecco, quella c'è, non è che puoi far finta che è andata via. E quella era lì prima, molto prima che noi diventassimo uomini che parlano, uomini che pensano, uomini che disegnano. Beh, c'è sempre stata. Dal nostro punto di vista, quell'insieme di 60-70 kg di carne e frattaglie siamo noi. E quell'insieme di carne e frattaglie ci ha fatto diventare quello che siamo, perché? Perché è in grado di fare molte più cose di quanto noi non immaginiamo, perché lo trattiamo talmente male, poveraccio, che a un certo punto, come dire, è un miracolo che si riesca ancora a fare qualcosa. Ma prendete soltanto qualunque giornale sportivo, no? Voi sapete qual è il tipo di impegno statale in Italia per lo sport? Più o meno zero. Eppure noi vinciamo quasi ovunque. Guardate tutto quello che siamo riusciti a vincere negli ultimi anni, e tu dici: questo come cazzo è possibile? Questo senza un appoggio, senza strutture, senza nessuno che lo paga. Perché se vuoi, puoi, nella gran parte dei casi. Perché quel tipo di sapere è un sapere corporeo che per certi è talmente evidente che manco c'è da chiedersi come mai. E qui vi chiudo. A che punto siamo? Scusate, come al solito ho perso. E 4:20, ah, però non chiudo ancora, però chiudo questa sezione di lezione. È un sapere talmente ovvio che nella gran parte dei casi, per chi lo pratica evidentemente, non per gli altri, che per te sembra folle. Allora voi non sapete chi è Philippe Petit, immagino. Philippe Petit è uno dei più grandi funamboli che ci siano stati nel secolo scorso, ancora vivente se non vado errato, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Elogio della Fune. Ma no, proprio bello, no, bello per di bello. Che non è tanto, cioè, da fare grandi teorie, è proprio un bel libro. Allora, questo signore, che aveva questo gusto per il camminare sulla corda, ma a dei livelli piuttosto elevati, a un certo punto sente parlare del fatto che stanno facendo le Torri Gemelle, quindi figuriatevi di quando parliamo, e si dice che lui vuole camminare tra le Torri Gemelle. Quindi in anni remoti, non parliamo degli anni, fino agli anni 60, quindi cose folli, questo se ne parte zitto zitto in aereo con una balla di fune, una cosa inaudita perché ovviamente gli serviva una certa, e riesce a entrare nei cantieri dove si stavano costruendo le Torri Gemelle, delle Torri Gemelle. Perché ci riesce? Perché il capo della sicurezza di questi cantieri era un suo ammiratore che l'aveva visto camminare sul ponte di Melbourne in Australia, quando dice la sincronicità, no? Questa è la sincronicità. Allora questo lo aiuta, gli permette di portare su tutta questa attrezzatura che è enorme, questo a un certo punto riesce a tendere questa corda tra le due Torri Gemelle e parte. Ovviamente, no? Apre di cielo, allarme, spalanca di terra, polizia, gli elicotteri, tutti là intorno, terrorizzati, no? Arrivano questi, lo interpellano, questo stava sdraiato sulla corda in mezzo alle Torri Gemelle, io solo a pensarci metti un senso, no, di accelerazione cardiaca, e questi gli fanno, ma perché lo stai facendo? E la sua risposta è, perché? Cioè, per lui è ovvio, che altro cazzo dovevi fare se non stare lì? So se capite qual è la questione, questo è il punto, cioè per lui la domanda non aveva senso. Cioè, ma che ti viene in mente? Posso fare qualcos'altro quando posso stare qui? E qui sto, fine. Questo è il mio posto. Capite dov'è la questione? E dov'è il nostro posto? Perché quello, il conoscere se stessi, è anche questo. È chiedersi come fanno gli altri a non capire perché tu stai facendo una cosa che è pericolosa, rischiosa, potresti morire, potresti fratturarti, potresti spappolarti, quelli che ti vogliono bene, quelli che non ti vogliono bene. Tutta questa serie di cose per lui non c'era. C'era solo la corda. E questo è lo stesso, in prospettiva, che sto trovando in un altro bellissimo libro che vi raccomando caldamente come sempre, che si chiama Montagne della Mente, ma questo ne parleremo ripetutamente, perché è lo stesso punto di vista, spesso e volentieri, di quelli che vanno in montagna. Perché vai in montagna dove puoi morire, cadere, romperti, essere assalito, essere triturato, avere freddo della Madonna, perdere 16 o 18 dita su 30, tutte queste cose catastrofiche? La domanda è, come? Perché? Perché me lo chiedi? Perché lì, è lì. Non stai mai bene al mondo come quando stai in montagna, ragazzi. È una domanda alla quale mi sento di rispondere anch'io, non ci sei mai stato evidentemente la risposta, perché stare in montagna è quello, fine. Dopodiché sì, ti ammazzi di fatica, ti rompi le gambe, puoi morire, tutto quello che volete, ma anche chi se ne frega. Ok, break. Una delle cose che spero cominciate a capire è che il pensiero ha un modo di fare che anche lui segue certi allenamenti. Quando tu t'alleni a pensare in un certo modo, poi le connessioni vengono. E spesso ti vengono delle connessioni che non ti erano venute prima. Vorrei che fosse chiara sta cosa. Io un sacco delle cose che scrivo, un sacco delle idee che ho, le ho avute a lezione. Perché ecco, qualcuno ti fa una domanda, perché stai ripetendo per la centesima volta la stessa cosa e improvvisamente vedi un angolo visuale che ti era sfuggito e dici, oh cazzo, ma è anche così? Oppure alcuni vostri colleghi mi hanno proprio dato loro delle definizioni molto migliori di quelle che ero riuscito a mettere insieme io, no? Quando arriveremo all'aspettativa, che è un concetto estremamente difficile da definire, se vi chiedessi di definirmi aspettativa andremmo sulla tautologia quasi sempre, cioè ciò che ti aspetti, la risposta poi romanesca sarebbe grazie per tutta una serie di cose, no? Ecco. Invece un vostro collega di fisioterapia mi ha detto è immaginazione condivisa, e io trovo che sia una delle più belle definizioni che si potessero dare, quindi da allora non pago i diritti perché non mi ricordo più manco come si chiama, però perlomeno, come dire, tanto non ce lo guadagno niente, perciò siamo pari, però comunque lo dico, me l'ha detto lui. Siete voi anche a essere parte dei processi. Ecco perché vi dicevo sin dall'inizio, non state tanto a scrivere quello che dico, ma cercate di vedere come metto insieme le cose, perché quello è qualcosa che io faccio da 30 anni, mi viene benino, mi dicono, è il modo in cui credo che si debba insegnare. Perciò diciamo che è il quello che vorrei lasciarvi, già ve l'ho detto più volte, non è tanto un problema di contenuti, i contenuti li trovate dove volete, il modo è organizzare i contenuti e far sì che i contenuti restituiscano qualcosa, che i contenuti diventino una domanda, che i contenuti vadano in altre direzioni, perché per come noi invece trattiamo il sapere oggi, tutto quanto è già stato detto, scritto, stabilito, digerito e pianificato da qualcun altro, e questo qualcun altro, no? Che titolo aveva a farlo? Se dovessimo andare a cercare chi è che scrive i contenuti, oggi come oggi, ci sarebbe probabilmente da mettersi a piangere. Quindi, pensateci, è molto meglio che siano i vostri i contenuti. È chiaro che per avere contenuti devi leggere tanto, devi essere curioso, devi essere aperto, fondamentalmente aperto, perché appunto, non so se avete notato, ma tutte le cose che vi ho detto oggi vengono tutte da libri che con la sociologia non c'entrano niente. Nulla, proprio nulla, sono tanto cose che libri che li vedi e dici io leggo questo libro, come so se vi capita camminando, visto che avrete capito che cammino, vado in montagna, faccio queste cose, vedi l'imbocco di un sentiero e improvvisamente vuoi andare a vedere dove va sto sentiero, non c'è, cioè, come di nuovo, se ti chiedono perché, la domanda è come perché, eccolo, o vedi, cioè che altro puoi fare se non seguirlo, quindi sono quelle cose che aiutano a mettere la conoscenza in prospettiva. Noi abbiamo dato della conoscenza un quadro, un ritratto, un'idea che è quanto di meno realistico esista. La conoscenza non è progetto, la conoscenza non è astrazione, la conoscenza è curiosità, corpo, immaginazione, tante altre cose. Poi tutto il resto anche, per carità, mettiamocelo. Però diciamo che è peculiare il fatto che lo strumento che noi sembriamo dare come ovvio per qualunque tipo di conoscenza, ovvero sia la matematica, sia normalmente uno strumento che viene gestito da persone peculiari, ecco, mettiamola così, non voglio riprendere la questione, ma se voi andate a farvi qualche vita di matematico, eppure lì ci sono delle bellissime biografie, che spesso e volentieri ho già letto, però comunque insomma sono anche film, se volete andare un po' più rapidi, però vi accorgete che ci sono delle caratteristiche abbastanza, come dire, ricorrenti nei matematici. Sì, siamo sul filo veramente della malattia mentale, insomma. Quindi, e noi da loro prendiamo tantissime cose. Vi ho raccontato di Feigenbaum l'altra volta, ne abbiamo già parlato? Quello che voleva modellizzare le gocce che cadevano dalla vasca da bagno. Ricordiamoci il nome di questi poveracci, si chiamava Feigenbaum, è stato un grandissimo matematico, non lo conosce nessuno, eppure ha fatto cose, come dire, che voi umani, eccetera, eccetera. Però comunque, ecco, ci sono, su quello, per esempio, su questo argomento, volendo continuare con lo shock, che è una strategia come le altre, no? Dicevano ai tempi, quando eravamo giovani, epatelo e bourgeois. Scioccate il borghese, che era l'unico modo per riuscire ad avere un qualche tipo di ritorno, perché il borghese un po' fa come un muro di gomma, spesso e volentieri, no? Tu gli dici cose e quello sorride, cambia discorso, eccetera, eccetera. Se vuoi riuscire ad arrivare al borghese, lo devi scioccare. E quindi spesso e volentieri questi argomenti che io uso con voi sono intenzionalmente scioccanti, perché mi auguro che sfondino questo schermo di blasé, che poi vedremo essere una cosa che ci ha raccontato Simmel, che in qualche modo sembra aver preso possesso delle vostre menti. Però comunque, una delle grandi storie, non so se avete visto il film The Imitation Game, è come se la gente l'ammazzassi due volte, cioè, questo povero Alan Turing, qualcuno sa chi è Alan Turing?
Computer.
Non mi faccia sta faccia così, cioè, guarda, se si giri e mi dica se a lei sembra che tutti sappiano chi è Alan Turing. Chi è Alan Turing? Poi? Questo è molto interessante, di fatto Alan Turing è quello che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, ragazzi. Che vi piaccia o no, da solo lui ha vinto la Seconda Guerra Mondiale perché ha decrittato la famosa macchina Enigma, della quale forse avrete sentito parlare, che era quella con cui i tedeschi cifravano le loro comunicazioni interne. Siccome Turing c'aveva veramente... Come è morto Turing? Chi se ne fotte, direte voi. Allora, tu c'hai una persona che ha salvato la civiltà occidentale e in questo caso lo puoi dire abbastanza tranquillamente, non è un giro di parole, non è una formula, è vero. Che cosa fai? la castri chimicamente perché è gay. E lui si suicida. Pensa un po', che bella cultura che siamo. Dopodiché sono passati 50 anni più o meno, e da poco la monarchia inglese ha chiesto scusa. Da poco. Io, è una di quelle storie che ogni volta che la dico mi vergogno come un ladro di far parte di questa cultura, come un ladro, perché ci sono delle volte in cui tu dici no, non è possibile che nessuno gli abbia detto niente. Oh, parliamo di uno che era matto, quanto te pare perché era matto, però ci ha salvato la cotenna a tutti. E tu dovresti prenderlo, metterti in una spalla te, il duca di dove te pare, il principe di dovunque altro, e portarlo in trionfo in giro per la città. Invece non lo sa nessuno, perché era un segreto estremamente da tenere a bada, perché come vince un matematico, abbiamo vinto noi con la bomba atomica, con l'armata, con i generali, eccetera, eccetera, e in più lo castri pure chimicamente perché è gay? Ma ci sarà pure un inferno nel quale devi andare a finire, credo, io mi augurerei a volte che questa cosa ci fosse, perché ci sono un sacco di... Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ecco, Turing, tra le altre cose. Quindi tutta questa gente meriterebbe di essere un po' più nota. Noi ci siamo fermati a Einstein, che era tanto carino, faceva le linguacce, e quindi tutto sommato lo possiamo menzionare spesso e volentieri, ma tutti quelli che sono venuti dopo, e ne sono venuti tanti dopo, e sono tutte persone con un'immaginazione incredibilmente creatrice, molto in grado di mettersi in dubbio da soli, noi quelli li evitiamo come la peste, perché dovessimo avere qualche dubbio sul fatto che le cose stanno così, no? E questa cosa è se non è ideologia, ragazzi. Questo è il punto, no? Nel racconto consolatorio di cui parla Marx c'è tutta questa retorica sulla scienza che continuiamo a propinarci gli uni con gli altri, nonostante ormai i risultati siano piuttosto evidenti a tutti, no? Noi continuiamo, quelli del progetto Manhattan, cos'è il progetto Manhattan? Non un cocktail, v'anticipo, è quello che scopre, quello che portò alla scoperta della bomba nucleare, no? E tutti quelli che hanno fatto il progetto Manhattan sono morti male, perché si sono tutti resi conto che quello che loro cercavano improvvisamente era diventato un'altra cosa. Come dicevamo prima, non è mai una cosa che cerchi, è tante cose. E una di queste, come disse, se non sbaglio, Oppenheimer, disse: io sono diventato legione, che è una di quelle frasi che ti lasciano di stucco, perché sono le letture, legione è il distruttore di mondi. E lui non riusciva a farci conti con sta cosa, che tu potessi sterminare centinaia di migliaia di persone con una cosa che lui aveva ricercato per altre ragioni, o comunque con altro in mente. Questi sono gli aspetti affascinanti e terrificanti dell'essere umano, capito? Che tu fai delle scoperte che poi, o presto o tardi, vanno chissà dove, come il blu di Prussia, come il fatto che quello che ha scoperto il blu di Prussia, poi la prossima volta vi porto il libro e lo leggiamo, e vi leggo alcune cose perché molte mi sfuggono, ma quella è una storia che è talmente densa di strane circostanze che sembra scritta apposta da qualcuno, invece no, è storia. E quindi quello che, come mai era riuscito a fare il blu di Prussia? Perché questo era, come vi dicevo, credo quello che poi fece il modello per, come dire, fece venire il modello per Frankenstein, perché era un pazzo scatenato che si dilettava nel far marcire parti di corpo umano. Era, non so se avete visto Dahmer. Ecco, vedi che è una morta ogni tanto, perché io mi sono visto la prima puntata e vi giuro, ragazzi, raramente mi sono annoiato tanto in vita mia, però l'ho vista perché ho detto andrà a finire che sicuramente la vedono, perché almeno ho una cosa di cui parlare. Ecco, però prescindendo da questo, quello era più o meno così, però già tanti secoli fa, e quindi quel famoso rosso carmigno lo stava cercando di tirar fuori da una zuppa di parti di corpi umani e animali macerati in una serie di alambicchi e cose orribili che aveva fatto lui. Tra l'altro i dintori non è che al tempo avessero sti buoni profumi, quindi lo poteva fare senza neanche quello che dice, ma non è puzza entro sta casa, che doveva essere una cosa raccapricciante, solo a pensarci mi vengono i brividi. Però, ecco, quindi questo tizio riesce a fare il blu di Prussia con un frullato di cadavere marcio. Non so se ci rendiamo conto di quanto le cose vadano per conto loro, quanto le cose siano ingovernabili. Noi continuiamo a illuderci di poter controllare l'andamento delle cose, ma le cose sono assolutamente ingovernabili. C'è un altro libro che potrebbe piacervi, che si chiama Il Monte Analogo. Era uno dei testi più belli degli ultimi che conosci intorno, era diventato noto intorno a fine anni 70. E il sottotitolo è Saggio di alpinismo simbolico, quindi capirete che io lo adoro con tutto me stesso. Ed era un testo che parlava esattamente di questo, sia delle qualità magnifiche della montagna, quanto del fatto che appunto il tuo incedere in montagna, come d'altronde anche altrove, il tuo salire, il tuo tentare, il tuo fare cose, cambiano il mondo in modi che tu non ti aspetti. Allora, c'era una serie di guide che portavano su per il Monte Analogo, che era il luogo dell'illuminazione, evidentemente, quindi c'erano tutte hiking New Age, eccetera. Ma quello che ha scritto il Monte Analogo era un genio, si chiamava René Dommal, era un francese fantastico. E allora, uno di queste guide a un certo punto accompagna il protagonista fino a un certo punto e poi dice: no, non posso venire oltre. E poi dice: perché non puoi venire? Perché anni fa ho ucciso una talpa con un sasso. E tu dici: boh, sti cazzi, più o meno ti verrebbe questo tipo. Il problema è che la talpa era quella che viveva in cunicoli che passavano sotto il sentiero che saliva al Monte Analogo. E di fatto si occupava della manutenzione di questi cunicoli. Una volta che lui l'ha ammazzato, i cunicoli sono andati in decadimento e un intero gruppo di ascensionisti è stato travolto da una frana dovuta al fatto che lui ha tirato un sercio a una talpa. Perché vi dico questo? Perché questo, come tanti altri aneddoti, racconti, storie, dovrebbe darvi la misura del fatto che le nostre azioni non sono mai prive di conseguenza. E che noi delle conseguenze delle nostre azioni non abbiamo quasi mai la più pallida idea. Questo è il punto. Il che dovrebbe in qualche modo indurci a starci un filino più attenti. Questo, quando lo studieremo meglio, è il concetto di ecologia dell'azione di Edgar Morin, che è il famoso libro che avete voi. Però intanto ve lo accenno perché quando lo trovate vi sembra una cosa che avete già sentito ed è utile. Però è interessante rendersene conto, perché adesso stavo facendo un quiz di Star Walk, perché un'altra delle mie passioni è l'astronomia e l'astrologia più o meno mischiate, quindi conosco la gran parte delle cose che accadono là fuori, perlomeno in senso mitologico, e c'era un quiz di questo, e mi dice: qual è stato l'unico corpo celeste di cui abbiamo deviato l'orbita? Voi la sapete sta cosa, oppure sto a parlare da solo come al solito? Molto recentemente noi abbiamo mandato una sonda su un asteroide per vedere se riusciamo a fargli cambiare traiettoria. Non so se vi ricordate Don't Look Up, se avete visto il film, ecco quello, ma l'abbiamo fatto sul serio. Adesso c'è mi pare che sia o un frammento d'asteroide, un asteroide che ruota attorno a un pianeta minore, insomma comunque si chiama Dimorphos, del quale noi abbiamo alterato la traiettoria di 32 minuti. Ora, non so se vi rendete conto di che razza di gesto presuntuoso sia questo. Perché noi non abbiamo la più pallida idea di quale possano essere le conseguenze nel lungo periodo di questo semplice gesto del cazzo. Quando Stuart Kaufman, che è il biochimico del quale vi parlavo prima, a proposito dell'effetto cacciavite, quindi una personcina, insomma, che ha fatto cose, risponde a tutti i canoni e i crismi di come dovrebbe essere la cultura, la scienza, quindi siamo pienamente nella parte alta, nel sommo percentile dell'intelligenza, dice: noi stiamo continuando a mandare roba sulla Luna e su Marte senza avere la minima idea di cosa comportino queste alterazioni di massa. Non so se vi rendete conto, pare banale, ma tu continui a mandare in giro frammenti di cose che cadono su cose, che ne alterano gli equilibri, che ne spostano gli assi, che ne cambiano gli stati, e tu non lo sai. Tu ti comporti come se tu non avessi alcun tipo di responsabilità verso quello che stai facendo, né fuori né dentro. Distruggi le cose qui, sposti le cose lì. Chi sei tu? L'avete visto Fantasia? L'apprendista stregone, la danza delle cose, delle scope, tutte quelle cose lì. Ecco, noi siamo quelli. Noi siamo gente che sta scatenando cose delle quali non ha la minima idea di cosa possano comportare e non ci pensa manco un po', quando dovrebbe ormai saperlo, perché c'è gente che lo sta dicendo da decenni. che questo tipo d'approccio è un approccio problematico. Evitiamo di fare il profetico, evitiamo di fare il millenarista e tutto quello che vi pare, però è sicuramente un approccio complesso, problematico, perché noi semplicemente non abbiamo un sapere che ci permette di conoscere le conseguenze dei nostri gesti, pure quelli banali. Figuriamoci quando cominciamo a spostare le traiettorie dei corpi celesti, che saranno corpi piccoli, ma basterebbe uno di quei corpi piccoli per farci scherzi stupidi, come ben saprete, fare una cosa o l'altra, o farli a qualcun altro che magari non c'entrava niente, fatte la pesca, no? Ecco, quindi sarebbe carino che noi cominciassimo in qualche misura a riposizionarci all'interno dell'universo come agenti che vogliano meno, mettono in atto processi che hanno delle conseguenze. Invece quello che vediamo, se parliamo di queste cose, no? Tutta la lezione di oggi che ci dice che la gran parte di ciò di cui vi ho parlato è capitata per caso, che non c'era un progetto, non c'era uno schema, non c'era una borsa europea, non c'era nessuno che avesse scritto a monte cosa sarebbe successo, sono cose che sono capitate oltretutto spesso e volentieri in omaggio a quelli che noi riteniamo essere i peggiori lati dell'essere umano. Perché quello che ha creato il Blu di Prussia, che è uno degli strumenti di grandissima realizzazione artistica, era un pazzo sadico. E se non fosse stato un pazzo sadico non avrebbe fatto il Blu di Prussia. Non so se vedete la questione. Si sono tutti esempi, ma c'è uno schema sotto. Lo schema è che noi partecipiamo di processi creativi dei quali spesso e volentieri non capiamo niente. E quando pretendiamo di capirne, quei stessi processi creativi di solito li interrompiamo, li sterilizziamo, li rendiamo inutili o quello che è. Tant'è che, e chiudiamo su questo tema, le ultime grandi scoperte che abbiamo fatto risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. Turing, tutti quelli così, no? Dopodiché noi stiamo amministrando l'esistente, come si dice dei governi che sono ormai, no, quelli che stanno lì per le, come si chiamano? Oddio, le pratiche correnti o queste cose qui, però di scoperte, mamma mia, non ne abbiamo fatta manco una. Più formalizziamo il sapere e meno scopriamo. Ci sarà pure un qualche tipo di motivo su questa cosa, no? Per cui questo può essere un buon modo per prendere l'assetto della questione. Tornando al manuale di Jodlowsky, direi che abbiamo visto il capitolo su Marx, dovrei avervi detto più o meno tutto quello che rileva in proposito. C'è da aggiungere una cosa, che chiaramente Marx si muove all'interno di quello che è il processo dell'illuminismo. Queste cose le capirete un po' meglio quando parleremo delle strutture antropologiche dell'immaginario, di tutta una serie di canoni cognitivi che non sono razionali, dei quali cercherò di farvi capire qualcosa. Però l'illuminismo da questo punto di vista risponde perfettamente a questo tipo di criterio. Perché si chiama illuminismo l'illuminismo? Ragazzi, non vi sento, però sento voci ma non capisco che dite. Qualcuno che salzi e dica una cosa, avanti, famo sto sforzo. No?
Non viene la ragione.
Stage fright. Sì, no, la ragione c'è sicuramente coinvolta, però l'illuminismo si chiama così, famoso in francese è lo siècle des Lumières, no? Il secolo delle luci. Perché? Perché le luci sono quelle che scacciano le tenebre dell'ignoranza, questo è il quadro di riferimento generale. Quindi l'illuminismo è un momento storico che, guarda caso, coincide più o meno con tutti gli altri momenti storici che abbiamo contemplato fino ad ora, e ne è parte integrante e sinergica per molti versi, di un processo di affermazione dell'importanza della ragione. Ragione che prende rapidamente l'aggettivo di ragione calcolante, come vedremo. Il momento è estremamente interessante perché i primi illuministi non erano così, come dire, tetragoni e bacchettoni come possiamo essere diventati noi qualche secolo dopo. Era gente che aveva una serie interessante di questioni, una serie interessante di intuizioni, un ardore, per carità, però per quanto mi riguarda in particolare avevano già un'adesione abbastanza marcata a una serie di valori che con oggi noi cominciamo a mettere un po' in dubbio. Tanto per dirne una, Montesquieu, che è adorato da Paolo Jodlowsky, no? Chi è Montesquieu? Montesquieu è uno dei più grandi ingegneri istituzionali del mondo, È uno dei francesi che mettono appunto la chiave di interpretazione della convivenza dell'oggi come contratto sociale. Vi ricorderete Diderot, Montesquieu, tutta la banda che ragionava su questi discorsi. Perché questa cosa è interessante da sottolineare? Perché il contratto sociale, guarda caso, rientra perfettamente nella logica economica. Il contratto non è un documento neutrale. Vi ricordate quando abbiamo cominciato a parlare oggi? Vi ho detto, guardate che parole, se dici classe ti porti dietro cose, se dici contratto ti porti dietro cose. Il contratto si fa perché? Per il bene di coloro che lo firmano, ma è un bene quantitativo, il guadagno reciproco oppure comunque una forma d'accordo, però è un rinvio talmente forte all'universo economico che improvvisamente tu ti trovi la convivenza sociale che assume delle tinte economiche. Poi ti chiedi come mai non c'è più il valore della solidarietà? Perché nei contratti la solidarietà non è invocabile, salvo alcune forme nuove di organizzazione che stanno emergendo adesso dopo questa stupefazione di secoli. Però noi da quando abbiamo detto noi viviamo un contratto sociale, abbiamo dato un tono alla nostra coesistenza e convivenza che è un tono economico. E pian piano le parole hanno preso il sopravvento. Allora, i servizi famosi, non so se abbiamo già parlato di tasse, oggi non ne parlo perché non me va, però parliamo di un'altra cosa interessante. Perché oggi noi parliamo di ASL e non più di USL? Saprete cosa sono le ASL e le USL, almeno senza sciogliere l'acronimo. Ragazzi, mi stupite male a sto giro. Le ASL sono quelle dove vai per fate fare le ricette. Si chiamano aziende sanitarie locali. Prima si chiamavano USL, che voleva dire unità sanitarie locali. Vi sembra che ci sia un cambio d'accento in questa modifica di definizione? Cioè sì, perché azienda non è un qualcuno che eroga un servizio, è qualcuno che mira a un guadagno. Non è la stessa cosa. Quindi se io prima la chiamo unità di sanità locale o di servizio locale, sto parlando del fatto che c'è un'organizzazione che si dedica a erogare un servizio erga omnes o quelli che possono. Quando la chiamo ASL, che pare semplicemente un cambio di vocale, sto dicendo che quella struttura deve fare questa cosa ma guadagnarci, che non è la stessa cosa e non c'era scritto da nessuna parte prima. So se è chiara la faccenda. Quindi tu cambi le parole e le parole cambiano quello che è. Perché il problema della Lombardia quando c'è stata la famosa pandemia? Perché c'è la sanità privata. La sanità privata è quella che risponde all'idea di contratto e di azienda. Guarda i casi della vita. Ma noi sono 300 anni che andiamo avanti con i contratti e le aziende, ragazzi. Ovunque, anche dove potrebbero non avere effettivamente un ruolo così cruciale, no? Perché la sanità pubblica dovrebbe essere un luogo di aziende? La sanità pubblica è un diritto, eravamo rimasti a sta cosa, c'è scritto nella Costituzione, tutti invocano la Costituzione, però sfuggono dettagli, no? La Costituzione non prevede che tu debba pagare né che quello che viene fatto per elargire un diritto debba essere fonte di guadagno. Sono tutte cose che abbiamo aggiunto, però come vedete non le abbiamo aggiunte parlandone e spiegando chiaramente tutto a tutti, abbiamo cambiato le paroline. Ti sei trovato una A invece di una U, chi se ne frega. No, perché le parole, ragazzi, fanno la differenza. Non c'è niente da fare. E certe parole, come cercavo di spiegarvi da prima, portano con sé un intero mondo semantico, portano con sé un intero regime pratico, non teorico, non onirico, ma pratico. Perché nel momento in cui ho un'azienda, l'azienda ha una serie di esigenze. L'azienda pone una serie di condizioni. L'azienda pone una serie di esclusi dalla sua operatività. E se questi esclusi sarebbero inclusi da un punto di vista di diritti, all'azienda non gliene frega niente. Un po' come abbiamo visto con McDonald's e compagnia cantante. Gli interessava all'azienda il fatto che sustionassero? No. Cioè devi sbattere il grugno come coi cani quando sei cattivo, no? Allora adesso l'hai capito che la devi piantare. Però non è quella l'idea. Per certe cose questa idea è complicata da portare avanti. Tutte quelle che hanno a che fare con i diritti che teoricamente dovremmo avere tutti, ma qui teoricamente il condizionale sono assolutamente fondamentali. Perciò, ripeto, vabbè, non mi vado a trattarvi male pure a sto giro, quindi facciamo finta di niente. Che ora è di bello?
5:20.
Le 5:20, direi che per oggi. Prima di andare, domanda di prammatica. C'è qualcuno che vorrebbe che gli rispiegassi qualcosa di quello che abbiamo detto oggi? O è tutto chiaro e luminoso? Per la verità mi sembra una lezione abbastanza chiara, però se semmai... D'accordo? Vabbè, riguardatevi gli appunti prima della prossima, così se c'è qualcosa da chiarire lo facciamo. E buon fine settimana, anche se in prospettiva, ma comunque, evviva! Addio!